L'acqua in vino e ora chiama gli affamati, venite e mangiate, facciamo il coro, o venite e mangiate, chiama il maestro, venite e mangiate, voi potete banchettare sempre al tavolo di Gesù, colui che ha sfamato la moltitudine e ha mutato l'acqua in vino, ora chiama gli affamati, venite e mangiate. Gesù ha preparato un banchetto dove i santi di Dio vengono cibati e li invita sul popolo scelto, venite e cibatevi. E con la sua manna egli ciba e sopperisce ad ogni nostro bisogno. Oh, è dolce cenare sempre con Gesù. Amen. Venite e cibatevi, chiama il maestro, venite e cibatevi, voi potete banchettare sempre al tavolo di Gesù. Colui che ha cibato la moltitudine e mutato l'acqua in vino, ora chiama gli affamati, venite e mangiate. I discepoli approdarono, obbedendo al comando di Cristo, perché il Maestro li chiamò, venite e mangiate. E là trovarono il desiderio del loro cuore, pane del pesce sul fuoco, perché egli soddisfa sempre gli affamati. Ogni volta, coming down, the master call of coming down. You may feast at Jesus' table all the time. Colui che ha cibato la moltitudine, ha mutato l'acqua in vino, ora chiama gli affamati. Venite, e presto l'agnello prenderà la sua sposa, amen, affinché sia sempre al suo fianco, e sarà riunita tutta la schiera del cielo. Oh, sarà una visione gloriosa, amen. Tutti i santi vestiti in bianco senza macchia e con Gesù festeggeranno eternamente. Venite e mangiate, chiama il maestro, venite e mangiate. Potreste banchettare sempre al tavolo di Gesù, colui che ha cibato la moltitudine e mutato l'acqua in vino. Ora chiama gli affamati, venite e mangiate. E presto l'agnello prenderà la sua sposa affinché sia sempre al suo fianco. Sarà riunita tutta la schiera del cielo. Amen. Sono uno di loro. Oh, non sarà una visione gloriosa, tutti i santi, tutti voi, tutti noi, e festeggeremo con Gesù eternamente. Come and die. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To your hungry call of me, come and
die. What's our heart desire?
Qual è il desiderio del nostro cuore? È il messaggio dell'ora ed è il desiderio del nostro cuore di sentire solamente la voce di Dio per il nostro giorno e non importa che cosa dicono loro. Tutto ciò che faremo noi è premere play e sentire, ascoltare cibo immagazzinato per il nostro giorno. Oh, venite e mangiate, il maestro chiama, venite e mangiate. Voi potete banchettare sempre al tavolo di Gesù. Colui che ha sfamato la moltitudine e mutato l'acqua in vino, ora chiama gli affamati, venite e mangiate. Mettiamogli le mani. Lode il Signore. Così felice oggi, amen. Lode il Signore. Di nuovo il coro. Come and dine, the master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You'll fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine.
It's the message,
è il messaggio dell'ora ed è il desiderio del nostro cuore ascoltare soltanto la voce di Dio per il nostro giorno. Amen. E non importa che cosa diranno, tutto ciò che faremo sarà premere play, ascoltare soltanto il cibo immagazzinato per il nostro giorno. Come and dine the master call, vieni, mangia, chiama il maestro. Lode Signore, tu puoi banchettare sempre al tavolo di Gesù, colui che ha sfamato la moltitudine e mutato l'acqua in vino. Ora chiama gli affamati, venite e mangiate. È il messaggio dell'ora, è il desiderio del nostro cuore ascoltare solo la voce di Dio per questo giorno. Amen. E non importa che cosa dicono, tutto ciò che faremo sarà premere play, ascoltare soltanto la, il cibo immagazzinato per il nostro giorno. Lode il Signore.
Turned the water into wine, to the hungry call up now, come and dine.
Mettiamogli le mani ancora una volta. Egli è degno, più di degno di ogni nostra lode. Lode al nome del Signore. Come and dine, the master call up, come and dine. Feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call of God, come and die. Amen. Loda nome del Signore. Alleluia. Grazie Signore Gesù. Loda nome del Signore. Alleluia. Nel nome del Signore. Oh, dove mai ci fermeremo? Alleluia. È il messaggio dell'ora, è il desiderio del nostro cuore ascoltare soltanto la voce di Dio per il nostro giorno. E non importa che cosa diranno, tutto ciò che faremo sarà premere play solo ascoltare il cibo immagazzinato per il nostro giorno. Oh, venite e mangiate, chiama il maestro, venite e mangiate. Voi potete banchettare sempre al tavolo di Gesù, colui che ha cibato la moltitudine e mutato l'acqua in vino. Ora chiama gli affamati, venite e mangiate. Lode il nome del Signore. Grazie Signore Gesù. Siete pronti per ascoltare il messaggio? Amen. Venite e mangiate, venite e mangiate. Amen. Alleluia. Dio vi benedica, per sedervi.
Wow.
Come ha detto fratello Brana, oh, saremo laggiù a quella piccola capanna che lo sentiremo cantare, grazie sorprendente, e il fratello Brana lo canterà, noi lo canteremo, e il fratello Joseph lo canterà, e il fratello Billy Paul lo canterà, voi lo canterete, tutti noi lo canteremo. Amen. E grazie sorprendente. Amen. E non riesco ad aspettare.
Amen.
Per sedervi.
I can't wait for that day.
Non riesco ad aspettare per quel giorno.
Il
mio cuore proprio arde di essere là.
And to be with you.
E di essere là con voi.
But until then,
ma fino ad allora,
all I got on my
tutto quello che ho sul mio cuore è di sentire la voce di Dio.
Every day,
ogni giorno, sempre, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, è quello che siamo. Siamo venuti a questo tavolo, siamo così felici di essere qui.
Di
certo ci manca il nostro fratello Joseph in questa mattina.
Oh, we miss him.
No, ci manca.
I love him, man.
E amo. Stiamo pregando per lui. Che Dio gli dia il riposo di cui ha bisogno. difficile dire, e spero di non dirmelo, mi perdonatemi per questo, ma io voglio che lui prenda tutto il tempo che voglia per riposarsi, ma voglio che torni subito anche. Spero che sia venuto fuori giusto.
Amen. Brother Joseph didn't want to tell you that
the election ballots
back there, voleva the boxes back there,
là che là dietro c'è la scatola per le elezioni, lasciate la vostra carta quando ve ne andrete oggi.
He will be emailing
e lui vi invierà delle email i risultati la settimana prossima.
So, do that.
Quindi per favore fatelo.
E se
quelli che sono in ascolto,
just a reminder is
solo
that
per ricordarvi è che se volete sapere quali sono i servizi, gli orari dei servizi, cosa sta avvenendo qui,
continuate
a guardare il sito e questo, qua ci saranno tutti gli aggiornamenti sugli eventi e pubblicheremo questa cosa appena sono in grado di farlo. Quindi che il Signore vi benedica. È stata una meravigliosa serie passare per queste epoche della Chiesa e sapere che il Signore Gesù Cristo egli sta camminando in mezzo alla sua Chiesa ed egli ci sta facendo sapere che noi siamo quella sposa che eravamo predestinati prima della fondazione del mondo e che egli vi ha chiamati, vi ha scelti e sta operando tramite di voi e occupandosi di voi, sta operando su di voi sul lavoro, a scuola, ovunque siate, che siate una casa lunga, che siete dei giovani, non importa, quello Spirito Santo è con voi, egli vi sta guidando, vi sta conducendo, egli è dentro di voi e voi siete suggellati nel corpo di Cristo, voi siete uno di loro, non c'è dubbio. Ve lo sta facendo sapere ogni giorno, ogni giorno. E lui vi sta parlando, vi sta parlando, vi sta guidando, vi sta conducendo, vi sta incoraggiando, vi sta dando forza. E quando viene il nemico, lui è un perdente e perde ogni volta.
Amen.
E quindi loda il nome del Signore. Abbiamo scoperto anche in questa epoca della Chiesa, mentre proseguiamo, che la pietra miliare della Bibbia è la rivelazione che Dio non cambia mai. Egli non lo fa mai. La sua prima decisione è la sua unica decisione. E i suoi pensieri sono eterni. Egli non ha mai avuto un pensiero nuovo. È piuttosto sorprendente. E pensate soltanto che noi siamo le progenie parlata, figli di Dio manifestati. Egli ci ha scelti in Lui prima della fondazione del mondo ed ora siamo arrivati a questo tempo ed ora abbiamo manifestati, parlati. Noi siamo parte di questo messaggio, siamo una parte di Dio, Egli ci ha scelti. Noi siamo stati istruiti, ora state attenti qui, se dite di aver ricevuto una rivelazione, se non è sul nastro, fareste meglio a scappare da essa. State attenti, perché noi siamo stati istruiti dai nastri, dal messaggero dell'ora, dal profeta di Dio, a rimanere con la voce dei nastri e rimanere con l'insegnamento dei nastri. Che ne è di questo? Voi riempite gli spazi bianchi. Che ne è di questo? Io ho la risposta per voi. Seriamente. Ho il così dice il Signore per voi. Stai attento, predicatore. Davvero sei molto serio? Sì, modo inequivocabile, non sono serio. Premi play. Ecco la risposta. Amen. Signore. Questo messaggio parla da solo, non ha bisogno di nessuno che lo spieghi, non ha bisogno di nessuna interpretazione, è perfetto in se stesso, illimitato nella sua potenza. L'interpretazione avviene tramite il profeta, la parola viene solo al profeta, Amos 3:7.
Ora,
sappiamo anche che c'è un dono di profezia nella Chiesa. Amen. Ma un profeta è nato profeta dalla nascita. Un dono di profezia deve essere giudicato da due o tre testimoni, da due o tre giudici. Ma un profeta, la sua parola è vera dalla culla in poi.
Amen.
Falsi profeti portano false nascite. Un vero profeta porta una vera nascita della parola. Quindi se volete una vera nascita della parola, rimanete con i nastri, ascoltate i nastri, tornate ai nastri. Avete così dice il Signore, avete la parola, avete la risposta, tornate ai nastri, premete play. Il fratello Branham ha detto in questo messaggio, domande e risposte sullo Spirito Santo, ha detto, citazione: ora c'è una differenza fra profezia e un profeta. La profezia passa da uno all'altro, ma un profeta è nato dalla culla. Un profeta, loro hanno il così dice il Signore, nessuno che li giudici. Fine della citazione. Amen. Loda il nome del Signore. L'interpretazione della parola viene al profeta. Egli è colui che rivela la parola. Fratello Branham dice questo in questa citazione del messaggio, l'imitazione del cristianesimo. Dice questo, citazione: allora la parola che Dio ha parlato prima della fondazione del mondo non è che Dio parla e dice qualcosa al profeta in quel tempo. È che il profeta afferra ciò che Dio ha già detto, perché la parola c'era da prima della fondazione del mondo. Dio ha parlato la parola ed è disposta là fuori, là nel tempo, e il profeta va là e vede il tempo che arriva. Oh my! Quindi è solo un dono di conoscenza che egli sa e lo porta giù e lo mette su carta. Fine della citazione. Bontà divina.
Amen.
Un profeta è ordinato, consacrato da Dio. Un profeta è consacrato da Dio. Sono nati profeti, sono consacrati da Dio con il così dice il Signore da quando sono bambini in poi. Loro riflettono Dio. Profeti non possono parlare dei loro pensieri, delle loro parole. Loro sono il portavoce di Dio, possono dire solo la parola di Dio, l'unzione su di loro. Lasciatemi dire qualcosa, l'unzione non lascia mai il profeta, è sempre con lui. Amen. L'unzione è sui nastri.
Amen.
Non c'è un'unzione più grande di quella di ascoltare la voce di Dio premendo play. È la risposta per ogni situazione. Sotto qualsiasi condizione, non importa. Quella è la risposta, la voce di Dio per questa generazione. Dio ha alzato lo standard ed è questo messaggio. È la vittoria per voi e per me. È la via provveduta da Dio. I profeti sono le aquile di Dio, sono veggenti, vedono visioni, sogni, interpretazioni di sogni, qualsiasi cosa che non fallisce mai, viene sempre. Ecco un'altra cosa di un profeta: voi non potete spiegare i profeti di Dio.
è un messaggio
soprannaturale, è un Dio soprannaturale. I profeti sono costituiti in modo tale da afferrare la voce di Dio, quindi non potete spiegarlo. Ed eccone un altro. I profeti di Dio non fanno errori. Amen.
Io
conosco un gruppo, è chiamato Gruppo 1, la sposa di Gesù Cristo. Loro ascolteranno e riceveranno qualsiasi profeta che Dio manda a loro. Amen. Sì, Signore, amen. Ha detto che se è un profeta del Signore, egli è colui che pronuncia la parola tramite la parola, dalla parola, ed egli è la parola.
Amen.
Questo messaggio è il nostro assoluto.
L'angelo,
quando l'angelo andò dal fratello Branham, gli disse: porta le persone a credere a te. E il fratello Branham ha detto: io sono la voce di Dio per voi. Amen.
Amen.
Loda il nome del Signore.
Amen.
Ma che ne è di questo, fratello Samuel? Voi riempite gli spazi vuoti. Che ne è di questo? E che ne è di questo? Che ne è di questo? Solo premete play e obbedite. Ascoltate questo messaggio e voi vedrete dove vi trovate e voi otterrete la rivelazione.
Il fratello Branham ha detto in questo messaggio, l'epoca della chiesa di Smirne, nel libro dell'epoca della chiesa,
lasciate che condivida questo con voi.
Citazione:
ma sta parlando del messaggio, ma sebbene venga diffuso da tutti quelli che vengono nel raggio d'azione del messaggio, quel messaggio viene ricevuto in modo individuale soltanto da un certo gruppo qualificato, in un certo modo. Ogni individuo di quel gruppo è uno che ha l'abilità di ascoltare ciò che lo Spirito sta dicendo tramite il messaggero. Quelli che ascoltano non stanno ottenendo la loro rivelazione personale, nemmeno il gruppo sta ottenendo una rivelazione collettiva, ma ogni persona sta ascoltando e ricevendo quello che il messaggero ha già ricevuto da Dio. Il Signore Gesù è lì a cura di noi. Egli ha provveduto un tavolo per noi. Ogni cosa di cui abbiamo bisogno in questo stesso giorno è stato provveduto per voi, perché Dio vi ha mandato un messaggero profeta rivendicato. Egli vi ha mandato un profeta per cibarvi della vita eterna, il pane di vita dal cielo. È perfetto. E non serve nessuna lucidatura da parte mia, certamente. Esso parla da solo. Ma egli ha cura di noi. Non importa ovunque siate oggi. Quelli che sono in ascolto, qualsiasi sia la vostra situazione, non importa. La risposta è premere play. La risposta è ascoltate quella voce. Obbedite a quella voce e il vostro cuore sarà ripristinato, pronto per la resurrezione e il rapimento, perché avete ascoltato il profeta di Dio ed egli è la tromba di Dio. I suoi pensieri non sono i suoi, voi avete sentito la voce di Dio. È così semplice. Quindi qualsiasi cosa sia, siete pronti ad ascoltarla ora?
Just because he loves you.
Perché egli vi ama.
He cares for
egli
you.
Ha cura di voi.
He sent you his
egli ha mandato il suo profeta, ha mandato la sua parola, ha immagazzinato quella parola per noi così che potessimo ascoltarla in questo giorno.
La mia preghiera oggi è
che voi, che Dio proprio riversi il suo spirito su tutti voi, che vi conceda che ciò di cui avete bisogno, e l'ha già fatto,
Signore,
darci ancora più la rivelazione, è vostra proprio ora.
So let's just sing it to him.
Cantiamolo a lui.
And you know we have many
e sapete, abbiamo molte richieste.
Is that we want to remember Brother
vogliamo
Joseph
ricordare fratello Joseph
today,
in preghiera oggi
e
ogni giorno.
Bless and be with him, Lord.
Benedicilo, stai con lui, Signore, incoraggialo, rafforzalo.
I'm thinking of
sto pensando a quel ragazzino che ha un tumore sulla gamba.
It's not too hard for the Lord.
Non è troppo difficile per il Signore, amen.
Brother Don Marsh,
il fratello Don Marsh nell'ospedale.
Precious brother.
Prezioso fratello.
That's not too hard for our Lord.
Non è troppo difficile per il nostro Signore.
There's so many.
Ce ne sono così tanti.
Just to let you know that he cares for you.
Per farvi sapere che egli ha cura di voi.
Let's sing it to him.
Cantiamo
amen.
A lui. Amen.
He careth for you.
Egli ha cura di te. Egli ha cura di te.
Shine or shadow, he careth for you. Let's sing it again.
Amen.
Oh, he careth for you.
Gentile Padre Celeste,
how we love you, Lord,
come ti amiamo, Signore,
that you care for us,
che tu hai cura di noi,
that you loved us so much,
che ci hai amato così tanto, Signore,
poured yourself into a human body,
ti sei messo, hai messo te stesso in un corpo umano,
that you were born in the,
che tu sei nato
with the poorest of poor,
con il più povero dei poveri,
raised among men.
Sei cresciuto fra gli uomini e hai camminato per questa terra.
God in human flesh.
Dio in carne umana.
You loved us so much,
ci hai amati così tanto, Signore.
That you went to Calvary,
che sei andato al Calvario per
noi.
Hai dato la tua vita per noi.
That you died the most horrible death
sei morto dalla
was.
Morte più orribile che ci fosse mai stata.
That you died of a broken heart.
Sei morto di un cuore infranto per me.
We love you, Lord.
Ti amiamo, Signore.
We just ask Heavenly Father for these requests.
Per queste richieste.
2,000 years ago,
2000 anni fa,
it's recorded in Scripture, Lord, that
è stato
by your stripes we were healed.
Per le
and that eternal word was spoken
parola
written then, and it will go into eternity
ed
as the absolute truth, Lord, and we stand
assoluta,
with these requests before your throne of mercy and grace.
Di grazia,
we lift them up to you, Lord, and send your Holy Spirit
che tu possa mandare il tuo Santo Spirito ora da ognuno.
So thankful, Heavenly
così grato, Padre
Father,
Celeste.
Brother Billy Paul, Sister Lois, and just ask you to be with them,
chiedo
Father.
Che tu possa stare con loro, Padre.
You watch over them,
tu
Lord, and you comfort, strengthen, and encourage, Lord.
E forze, ed incoraggio,
Signore. And we thank you, Lord, for the leadership of the Holy Spirit and our Brother Joseph.
Oggi, nel nostro fratello Joseph.
Precious Lord, I just ask
Signore,
your Holy Spirit would be
che
real close.
Santo Spirito sia molto vicino.
You lift him up on
che
the eagle's wings, Father.
Alzi sulle ali d'aquila.
Above the clouds,
al di sopra
Lord,
delle nuvole, Signore, che
look a little dark right now,
potrebbe
Lord,
essere un po' sembra un po' scuro, ma se tu riuscirai a sollevarlo là su dove il sole sta splendendo, ti ringraziamo per questo, Padre.
pray that you'd give him a time of rest and relaxation,
Lord.
Di riposo,
di rilassamento, Signore.
Give rest to his body and peace to his mind,
corpo,
Father,
we pray. Mente, Padre, preghiamo.
And Heavenly Father, as we sit down to partake of thy table, Lord,
essere partecipe della tua tavola, Signore, per sentire la voce di Apocalisse 17,
vedere
l'adempimento di Malachia 4,
to see your scripture
vedere
being
la
tua
scrittura che viene adempiuta
Lord,
davanti ai nostri occhi, Signore. Ti chiediamo di aprire i nostri orecchi e i nostri cuori per ricevere ciò che tu hai in serbo per noi, oggi, in questa stessa ora, tu hai predestinato questo prima della fondazione del mondo. Tu sapevi che saremmo stati qui, Padre.
How we love you, Lord.
Come ti amiamo, Signore.
For you do all things well, and everything is
tu fai ogni cosa bene,
e
ogni cosa è perfetta secondo il tuo piano, la tua volontà.
Lord, as unworthy servants, we
noi
just offer
servitori indegni,
Lord.
Ci rendiamo noi stessi, Padre.
Take us, Lord, and
prendici,
speak
Signore,
to our hearts.
Parla ai nostri cuori.
Keep us ever in thy center of thy perfect will,
sempre nel centro della tua perfetta volontà.
For this service, may your Holy Spirit come down and take complete
and full
control.
Scendere, prendere il pieno
for we ask in Jesus Christ's name we pray. Amen.
Credo che il palco è pronto e siamo pronti ad ascoltare quel messaggio, so che lo sono. Ma prima di farlo,
dobbiamo adorarlo,
perché sappiamo che Egli è proprio qui con noi e che Egli è Signore, è risorto dai morti.
Ed
ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore.
For He is Lord.
Confess that Jesus.
Heavenly Father, truly you are Lord. You are truly the same yesterday, today, and forever. And Father, how we long to hear your word this morning. Lord, we just pray you'll grant us more revelation, Father. We want to be more like you, Father. Grant it, Father, be with each and every one as they hear this morning, Lord. The ones on the hookup around the world, Lord, as we gather together, Lord, your bride, Lord, in such a unity, Father, under the word. The word, the voice of this prophet, of your prophet, Lord, your voice, Father, and how we thank you for it, Father. We love you and we thank you and we praise you, Father. I bless these tithes and these offerings, Lord, for your honor and your glory. In Jesus Christ's name we ask. Amen. For he is Lord. Yes, he is Lord, and he has risen from the dead, and he is Lord. For every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, and every promise in the book is mine.
Every chapter, ogni capitolo, ogni versetto ed ogni linea. Io sto confidando nel suo amore divino, perché ogni promessa nel libro è mia.
Every promise in the book is mine.
Ogni promessa nel libro è mia, ogni capitolo, ogni versetto ed ogni riga. E confido nel suo amore divino, perché ogni promessa nel libro è mio. Ancora una volta.
Well, every promise in the book is mine. Well, every chapter, every verse, every line, I am trusting in his love divine. Every promise in the book is mine.
E tu sui nastri, ogni promessa sui nastri è mia, ogni suono e ogni parola ed ogni riga, e io sto confidando nella sua parola divina, perché ogni promessa sui nastri è mia.
Every promise on the tapes,
ogni promessa sui nastri è mia, ogni suono ed ogni parola ed ogni riga. Sto confidando nella sua parola divina e ogni promessa sui nastri è mia. Ancora una volta.
Every promise on the tapes is mine.
Ogni suono, ogni parola ed ogni riga. E confido nella sua parola divina.
Every promise,
ogni promessa sui nastri è mia.
Coming back to earth again.
Oh, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. Sì, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. E Satana sarà legato per 1000 anni. Allora non avremo il tentatore dopo che Gesù sarà tornato di nuovo sulla terra. Oh, il nostro Signore tornerà di nuovo sulla terra. Sarà tornando ancora sulla terra. Satana sarà legato per 1000 anni, allora non avremo tentatore, dopo che Gesù sarà tornando. E io sto aspettando la venuta di quel felice giorno millenniale, quando il nostro benedetto Signore verrà per portare via la sua sposa che l'attende. Oh, il mio cuore è pieno di rapimento, mentre opero e aspetto e prego, perché il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra.
Lord is coming back.
Sì, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. Sì, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. E Satana sarà legato per 1000 anni, allora non avremo il tentatore, dopo che Gesù sarà tornato di nuovo sulla terra. e il ritorno di Gesù sarà la risposta al grido di tristezza della terra, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra, il mare e il cielo. Dio toglierà ogni malattia e le lacrime di coloro che soffrono si asciugheranno quando il nostro Gesù tornerà di nuovo sulla terra. To earth again. Sì, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. Satana sarà legato per mille anni e allora non avremo tentatore dopo che Gesù sarà tornato di nuovo sulla terra. Sì, i riscattati del Signore allora verranno a Sion con gioia e in tutto il suo santo monte niente sarà ferito e distrutto. Regnerà perfetta pace in ogni cuore e amore senza terra, dopo che Gesù tornerà di nuovo sulla terra. Coming back to it again. Sì, nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. Satana sarà legato per mille anni e allora non avremo tentatore dopo che Gesù sarà tornato di nuovo sulla terra. Allora il peccato, la tristezza, il dolore, la morte di questo oscuro mondo cesseranno in un glorioso regno con Gesù di mille anni di pace, e tutta la terra sta bramando, gridando per quel giorno di dolce rilascio quando il nostro Gesù tornerà di nuovo sulla terra. Earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Battiamogli le mani. E credo che sia proprio dietro l'angolo. Quanti sono pronti? If the Lord is coming back. Sì, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. Sì, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. E Satana sarà legato per mille anni e allora non avremo più tentatore dopo che Gesù sarà tornato di nuovo sulla terra. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Gloria al nome del Signore.
Oh,
in che giorno stiamo vivendo. Che messaggio abbiamo in nostra possessione. Che nome. Veramente, Egli è santo. Il suo nome è chiamato Emanuele. Egli è Dio con noi. Ha rivelato in noi. Il suo nome è Emanuele. Cantiamo quel piccolo coro mentre ci prepariamo ad ascoltare questo messaggio.
Oh.
Oh, come lo amo, come lo adoro. Il mio respiro, il mio sole, e il mio tutto in tutto.
Oh, the great creator.
Il grande creatore. Diventò il mio salvatore.
Savior.
E tutta la pienezza di Dio.
Only believe.
this remains standing. It's an honor to turn the service now to our pastor, God's servant and prophet, messenger for this day, Brother Branham, as he prays for us. God bless you.
Most glorious Father, we are so glad tonight to know that we have in our being immortal life, the life of our God, separated by tongues of fire and set upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance.
Secondo quello spirito dato esprimersi, oh Padre, come ti ringraziamo perché tu stesso dimori nella tua Chiesa. E non ci meraviglia il fatto che il nostro Signore abbia detto che in quel giorno conoscerete che io sono il Padre, io in voi e voi in me. Come si spiega il fatto che il Dio del cielo dimora in mezzo al suo popolo? E ancora un po' il mondo non mi vedrà più. Ma voi mi vedrete, perché io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Lungo tutte le epoche tu ci saresti stato, lo stesso ieri, oggi in età. E noi ti avremmo conosciuto tramite le opere che avresti compiuto. Questi segni accompagneranno coloro che avranno compiuto. E vedendo questo, Signore, riconosciamo che siamo al punto culminante di tutte le epoche. Che il tempo è sul punto di terminare e l'eternità sta per iniziare. E Padre Dio, siamo così felici di sapere che stiamo vivendo in quel rimanente oggi, osservando le nostre viti e vedendo gli obiettivi che abbiamo, i motivi che abbiamo, e vedere che lo Spirito Santo ha preso il controllo. Dio, possa ogni persona nella presenza divina stasera comprendere che queste epoche della Chiesa in cui viviamo e fuggire velocemente al Signore Gesù, perché è scritto chiaramente che il nome del Signore è una forte torre, i giusti vi accorrono e sono sicuri. Oh Dio, vieni stasera e ungi il nostro essere. Oh, riporta quelli che vagano, Signore, che sono così confusi. Guardate guardare le povere pecore, Signore, non sanno cosa credere. E i pastori chiamano da ogni luogo. E preghiamo, Padre, che ascolteranno quel grande pastore del gregge, Signore Gesù, il suo grande spirito che parlerà stasera, dirà: figliolo mio, vieni a me, io ti darò del giorno sabbatico, il riposo che ti suggerirà nella tua destinazione eterna. Non sarai sballottato sulla terra, mentre vediamo che ora il tempo si esaurisce. Concedilo, Padre. Parla tramite l'oratore e ascolta tramite le orecchie di coloro che ascoltano, perché siamo tutti in ascolto. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Potete sedervi. E stasera quindi studieremo la seconda epoca della Chiesa. E vedo che molti hanno preso appunti e ogni volta dirò le cose in modo chiaro. Ora, la seconda epoca della Chiesa è chiamata l'epoca di Smirne. E è avvenuto l'epoca di Smirne. È iniziata al tempo in cui è terminata l'epoca di Efeso. L'epoca di Efeso è stata dal 55 d.C. al 170 d.C. L'epoca di Smirne è iniziata nel 170 e prosegue fino al 312. Questa chiesa è una chiesa perseguitata, quella che porta la corona del martirio. È una chiesa di tribolazione. E la promessa di Dio per essa, per la Chiesa eletta, era di darle una corona di vita. Ogni Chiesa aveva una stella che veniva tenuta nella mano di Dio e rappresentava il messaggero per quell'epoca della Chiesa. È meglio che io possa pensare il messaggero della Chiesa efesina, perché la Bibbia non dice chi erano. Era Paolo, perché lì stabilì la Chiesa efesina ed era un ministro di quell'epoca della Chiesa e ha portato la luce alla Chiesa, che poi San Giovanni prese, poi Policarpo e poi di seguito. Ora, l'epoca di Smirne, credo con tutto ciò che sono stato in grado di trovare, era Ireneo. Ed ora voglio darvi il motivo per cui ho scelto Ireneo invece di Policarpo. Ora, la maggior parte del clero vuole pensare, gli insegnanti della Bibbia, che quell'angelo era Policarpo. Policarpo era un discepolo di San Giovanni, questo è vero. E Policarpo suggellò, era un martire, e lo pugnalarono al cuore e lo uccisero. Ora, ma era un uomo grande, un uomo notevole, un uomo devoto, dolce, senza dubbio uno dei cristiani più grandi che abbiamo mai avuto. E non c'è niente che si potrebbe dire contro la sua vita. Il motivo per cui ho scelto Ireneo è perché credo che Ireneo era... si teneva più vicino alla scrittura di quanto facesse Policarpo, perché Policarpo in certo modo tendeva verso l'idea romana dell'istituire un'organizzazione, e Ireneo era fermamente contro di ciò, la denunciò assolutamente. E poi, come sappiamo tutti, iniziò il grande problema al concilio di Nicea. Uno dei grandi dispute era se Dio fosse tre, fossero tre, o se Dio fosse uno, e Ireneo prese la parte che Dio era Dio ed è solo uno. E potrei leggere da I padri pre-niceni, nel volume 1, pagina 412, una piccola citazione, se volete annotarla, nel volume 1 dei padri pre-niceani, e a pagina 12, ed è, se volete il volume, è l'ultima parte del volume 3, potreste leggere l'intera cosa, ci sono diversi capitoli, cioè diverse frasi. E ora inizio a leggere proprio all'ultima, proprio verso 20-30 versi di ciò, e non leggerò tutto, ma solo parte. Tutte le altre espressioni, similmente essendo portando il titolo di uno e lo stesso essere. Vedete, sta cercando che lo chiamano Padre, Figlio e Spirito Santo, e disse sono titoli, non nomi. Titoli di un unico essere. È esattamente ciò che insegniamo ancora oggi. Come per esempio, e poi fra parentesi in inglese, il Signore della Potenza, il Signore Padre di tutti, il Dio Onnipotente, l'Altissimo, il Creatore, il Fattore, e cose simili. Questi non sono i nomi e i titoli della successione di differenti esseri, ma di uno e uno soltanto. Amen. Il nome del quale è Dio Padre è colui che tramite cui tutte queste cose ha concesso all'esistenza, la nascita di ogni esistenza. Ireneo disse che tutti questi titoli sono raccolti in un nome, sotto un Dio, e sono solo dei titoli di ciò che egli era. Egli era la rosa di Sharon. È ciò che egli era, quello è un titolo. Egli era la stella del mattino, egli era l'alfa, egli era l'omega. Sono titoli di ciò che egli era padre, era figlio, era Spirito Santo, ma c'è un unico Dio, un Dio, e il suo nome è uno. Ed ecco perché ho pensato che Ireneo fosse corretto nel suo esame, qui l'interpretazione della scrittura. Un'altra cosa che vorrei leggervi si trova nel libro Come è avvenuto, e questo è stato fatto da storici, e Come è avvenuto di R.C. Hazelton, la storia delle prime chiese. E qui a pagina 180, i doni spirituali nel tempo di Ireneo, dal 177 al 202 d.C. Ora, il motivo per cui cito questo è che viene registrato, vedete, e sarà messo poi sui libri. È stato al tempo di Ireneo che la maggior parte della Chiesa Apostolica della Francia aveva tutti i doni dello Spirito Santo. Quello era dal suo insegnamento, vedete. i membri della chiesa di Reneo a Lione, a Lione in Francia, parlavano in lingue. E non era una cosa rara vedere qualcuno morto che veniva riportato alla vita. La guarigione era un evento giornaliero in tutta l'evangelistica, le chiese evangeliche ovunque. Quello Reneo sapeva come insegnare. Miracoli erano frequenti. Infatti, quelle chiese non erano mai senza una manifestazione miracolosa della presenza di Dio, sia tramite visione, la sospensione degli elementi della natura e miracoli per ricordare ai cristiani evangelici di quel giorno che erano i suoi amati discepoli. Ma dalle storie del passato non possiamo vedere un unico caso di morti che risorgano nella prima chiesa romana. Quelle sono persone che non sono interessate da una parte o all'altra, dicono solo la verità, sono storici. Ed ecco perché penso che Ireneo, perché vedete, aveva la stessa fede che aveva Paolo e i discepoli che loro avevano tramandato. Ed ecco perché io credo che lui era l'angelo della chiesa di Smirne, perché aveva gli stessi insegnamenti scritturali e gli stessi insegnamenti scritturali sulle basi della parola di Dio produrranno la stessa cosa ogni volta. Se semplicemente prenderete la formula di Dio e la adempirete alla lettera, non importa cosa dicono le chiese, se lo seguite quello come è detto produrrà la stessa cosa. Ed è ciò che fece Ireneo. Ora penso che Policarpo fosse un bravo uomo, comprendo, ma dico che lui era troppo propenso a organizzare la chiesa come facevano i Nicolaiti. Stavano organizzando la chiesa e riunendo la fratellanza, che sembrava molto buono intellettualmente. Ma vedete, lo spirito è così tanto avanti, più dell'intellettuale, che non potete neanche pensare correttamente per lo spirito. I miei pensieri sono così tanto più alti dei vostri pensieri, dice Dio, le mie vie sono più alte delle vostre vie. C'è solo un modo per farlo, è solo seguirlo per il suo progetto, è così. Ora potremmo pensare, se voi da qui andaste, se dovessi andare a Chicago stasera, e potrei uscire qui e prendere una bussola e dire, ora vediamo, Chicago è posto in questa direzione, bene, partirò subito, e non uscirei neanche da Jeffersonville, vedete. Devo prendere uno stradario, e c'è un modo in cui io posso andare a Chicago in 6 o 7 ore, viaggiando con l'automobile, ma non posso proprio tagliare attraverso, e neanche l'aereo può tagliare in qualche modo, in ogni modo. Lui ha una direttrice, una linea direttrice, una certa altezza a cui deve volare, certi gradi in cui deve rimanere, e c'è un modo che viene fatto, e Dio ha un modo. Dio ha un modo per la sua chiesa, una via per il suo popolo, la sua chiesa, e non ha mai inteso che fosse controllata da papi, cardinali, arcivescovi, sovrintendenti. Lo Spirito Santo è il tutore della chiesa, del Dio vivente, ed è la fa crescere, e tutta la santità non va in un cardinale o un sacerdote per rendere lui un uomo santo nella chiesa o qualcosa. I laici hanno tanto diritto allo Spirito Santo come ogni predicatore, pastore, diacono, amministratore, qualsiasi altra cosa. I laici, è il motivo per cui lo chiamano Nicolaiti, come abbiamo preso ieri sera Nicolaiti, abbiamo diviso la parola, abbiamo preso dal greco, e Nico significa, Nico significa conquistare o sovrastare. Che cosa? N-I-C-O, Nico, laiti, i laici. Conquistare i laici e sottometterli, dando loro un ordine di uomini, dei uomini del clero, che avrebbero insegnato loro e avrebbero tratto le loro conclusioni. Ed ecco come fu tenuto il concilio di Nicea. perché molti si riunirono e stabilirono un ordine nel Concilio di Nicea. Non vogliamo parlare molto su ciò perché sarà giovedì sera nel Concilio di Nicea, ma ecco dove la Chiesa Cattolica Romana fu formata, da un gruppo di persone che erano convertiti di San Paolo, e Ireneo e San Martino e via di seguito. Erano cristiani convertiti dal paganesimo al cristianesimo, ma volevano tirare la Chiesa di nuovo in una forma di ministero come nel Vecchio Testamento, come avendo sommi sacerdoti e una successione apostolica, come da un papa all'altro papa, un altro papa. E se potessimo seguirlo lungo la Bibbia, trovereste che è proprio esattamente la verità, è come Dio ha condannato la cosa proprio dal principio, e l'epoca della Chiesa, l'ultima di ieri sera, ha detto: io la detesto, così anche la Chiesa. Dio non ha mai inteso che la Chiesa fosse governata dagli uomini, Dio governa la sua Chiesa ed egli la governa tramite i doni dello Spirito. I doni dello Spirito sono nella Chiesa per correggere lo Spirito. Egli ha 5 uffici di ministeri nella sua Chiesa, e i primi sono apostoli, poi missionari. Il missionario è la chiamata più alta che c'è, l'apostolo. La parola missionario significa uno che viene inviato, apostolo significa uno che è inviato. Ebbene, perché scelsero di essere chiamati missionari? Non lo so, ma sono apostoli. Bene, apostoli, profeti, insegnanti, evangelisti, pastori. Ora, questi sono uffici eletti di Dio, la sua Chiesa. Poi in ogni chiesa locale ci sono 9 doni spirituali che ci sono fra le persone, e sono conoscenza, sapienza, doni di guarigione, operare miracoli, parlare in lingua, interpretazione di lingua, e tutte queste cose ci sono in ogni corpo locale. E ogni persona nella Chiesa ha un ministero individuale, e quel ministero individuale si unisce agli altri ministeri per edificare il corpo di Gesù Cristo. E mai, ora ricordate questo, che qui c'è, traccerò queste linee stasera: la prima è Chiesa, Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatire, Sardi, Filadelfia, Laodicea. Ora ricordate, mentre questo prosegue, questa Chiesa aveva la pienezza dello Spirito, ma alla fine dell'epoca della Chiesa troviamo che esso veniva spinto fuori, e la Chiesa seguente veniva spinto un po' più fuori, finché in questa c'era solo una piccolissima parte rimanente. Tu hai poche cose, disse, quando arriveremo a quell'epoca della Chiesa di Tiatiri. Ora, dopo che venne quello, Dio suscitò un tedesco chiamato Martin Lutero, che riportò di nuovo la Chiesa e iniziò a aumentare di nuovo. Predicò la giustificazione, poi venne Martin Lutero, predicò la giustificazione, e poi venne John Wesley e predicò la santificazione. Poi, in questa epoca della Chiesa qui, tornarono proprio di nuovo al battesimo dello Spirito Santo, di nuovo, con gli stessi segni e prodigi che arrivano proprio. Ed ecco quando ha passato per 1500 anni di epoche oscure, e è quando le più oscure, o il periodo della Chiesa più lungo che c'è nell'epoca della Chiesa, è qui quando inizia a salire la giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo. E la Bibbia dice che alla fine di questa epoca ci sarà questa piccola minoranza che sarà così premuta, perché la stessa Chiesa di Pentecoste inizierà a fare la stessa cosa che facevano là dietro i Nicolaiti. Oh Dio, fammi tenere la bocca chiusa finché non ci arriverò. Vedete, quando posso vederlo, vedete, finché potete vedere qui, e vi mostrerò che il messaggero di questa epoca della Chiesa odierà le denominazioni. Lo Spirito sorgerà nei figli, c'è sempre stato. Ed ora abbiamo ora, se noterete questo, come qua è una grande cosa, e poi alla fine è stato spinto del tutto fuori, poi comincia a tornare, Lutero tornò di nuovo dentro, giustificazione, santificazione, battesimo Spirito Santo, e poi al tempo della fine proprio verrà spinto di nuovo fuori, finché questo è quasi proprio del tutto finito, ce n'è rimasto solo una piccolissima parte qui. E quando egli grida che se egli non accorcerà l'opera per amore degli eletti, non ci sarà alcuna carne salvata. Vedete, eccovi proprio al tempo della fine. Ora ricordatelo questo. Ora inizieremo su questa epoca della chiesa di Smirne. E prima voglio analizzare questo qui, ho un, qui della, dei fogli. L'epoca, la seconda epoca della chiesa è Smirne, e credo che sarete tutti d'accordo con me, o spero che lo facciate, o almeno a metà. Comunque, che Ireneo era la stella di quella epoca, era messaggero di Dio, perché egli spazzò per il paese in Francia, in Gallia, laggiù, e stabilì le chiese, e ognuna di esse era stabilita sul battesimo dello Spirito Santo, parlare in lingue, risorgere i morti, guarire i malati, o fermare le piogge, compiere giornalmente i miracoli, e sapevano che il Dio vivente viveva fra le persone. Quello era un uomo di Dio. Perché Gesù disse, nessuno può fare, o la gente disse, nessuno può fare queste cose se Dio non è con lui. È stato Nicodemo che l'ha detto a Gesù. Ora, era una città di commercio, un posto di commercio verso la Lidia e l'Occidente, la terza città più grande dell'Asia, una grande città portuale. Era conosciuta per la sua ricchezza, i templi, gli edifici, le scuole, la medicina e la scienza. E i giudei che vivevano in Smirne avevano evangelizzato la gente di Smirne. Policarpo è stato il primo vescovo di Smirne. Policarpo e altri servitori fedeli hanno stabilito la profonda fede di Dio negli abitanti di Smirne che credevano. I primi padri davano esortazione della verità a Smirne. L'epoca della chiesa di Smirne, il nome della chiesa era Smirna piuttosto, e significa amarezza. Mirra è associato alla morte perché erano morenti. Una chiesa perseguitata, Dio li chiamò perseguitati. Dio guardò le loro persecuzioni e diede loro grazia di sopportarle. Guardò le sue tribolazioni e diede loro vittoria sulla morte. Guardò la loro povertà e diede loro ricchezza in Lui. La chiesa di Smirne passò per la fornace ardente delle tribolazioni, ma era un odore soave per lui. Quel rimanente ora, non l'intera chiesa di Smirne, solo il rimanente di cui sto parlando. I grandi 10 giorni di tribolazione significano 10 anni della persecuzione più sanguinosa. E non so se sono in grado di pronunciare il suo nome, ma era l'imperatore a quel tempo, credo fosse quello più sanguinoso di tutti da Nerone nel 67. Diocleziano, e durò dall'anno 303 al 312 d.C. Dio esorta Smirne ad essere fedele fino alla morte, come egli lo fu, e io vi darò una corona di vita, come il Padre l'ha data a me. Dio promise al vincitore nelle tribolazioni la vittoria sulla seconda morte. Non temere coloro che possono uccidere il corpo, ma colui che può distruggere l'anima o uccidere l'anima. Gli abitanti di Smirne dovevano rimanere fino alla fine. Non temete gli uomini, e vi sarà data una corona di vita. La persecuzione del cristianesimo nelle epoche è simboleggiata nelle epoche della chiesa di Smirne e sono molto importanti. Vogliamo arrivarci solo fra poco, si piace il Signore. Ora, se uno di voi ha mancato uno di questi, bene, se sto scrivendo troppo velocemente per il resto della classe, beh, e certamente potreste ricevere da noi ogni volta che volete, saremo felici di darvele. Scusatemi. Ora, il secondo capitolo e l'ottavo versetto, stasera iniziamo, ora dove l'abbiamo lasciato ieri sera, egli era certamente odiava quei Nicolaiti, è così? Ora, che cosa fa Dio? Che cosa abbiamo dovuto scoprire prima? La rivelazione di Gesù Cristo, chi egli è e che cosa è? Ora, la seconda cosa importante è che troviamo che egli odia ogni cosa che metterà qualche governo sulla sua chiesa oltre a se stesso. Egli è un Dio geloso. E come vorrei fermarmi qui, perché abbiamo solo quattro versetti qui, solo per citare un qualcosina. E quanti possono ricordare quando il buon profeta Samuele, quando tutto Israele voleva agire come il resto del mondo? Lo ricordate? E il profeta parlò loro e disse: vi sbagliate, ma volevano agire come i filistei e come gli altri. Beh, esattamente cosa è successo nella prima epoca della Chiesa. È strano che la gente non vuole che Dio le guidi. Vogliono seguire, vogliono un uomo. Israele ha fatto il più grande errore che abbia mai fatto quando la grazia aveva già provveduto un profeta per loro, una guida, aveva provveduto un agnello come espiazione, aveva provveduto loro cibo dai cieli e tutte le buone cose che la grazia aveva provveduto per loro. E ancora in Esodo 19 volevano una legge. Volevano fare dei dottori di divinità e avere degli uomini, volevano avere anche loro qualcosa da fare. L'uomo sta sempre cercando di sorpassare l'intelligenza del creatore che l'ha creato e non fa altro che uccidere se stesso. Come alcune domeniche fa ho predicato sulla religione ibrida. Ed è esatto, quando ibridate qualcosa non può, è finito, è concluso, non può più tornare indietro. Un mulo non può più riprodursi e avere un altro mulo, perché è un mulo, è un ibrido. Il frumento, non potete avere del bel frumento dal frumento umido, non sorgerà, ma potrebbe sorgere, ma non serve a niente, non potete farlo. Qualcosa di ibrido non serve a niente, è una religione ibrida, non è buona. Finché cercate di aggiungere qualcosa a ciò che Dio ha detto o fare qualcosa che Dio non vuole che voi facciate, è una religione ibrida. Potrebbe sembrare bella, il frumento ibrido sarà più bello del frumento naturale, un vecchio mulo lavorerà più di due cavalli. Non sono le opere, fratello, è la grazia per cui siamo salvati, non per le opere siamo salvati, ma per grazia. Così quello potrebbe, spero che non pensate a queste affermazioni. Siete seduti sotto questa tensione e la sento qui, perché sono presbiteriani, metodisti e di ogni genere qui, lo sappiamo, e quindi io lo sento, e dovete rilassarvi una volta ogni tanto e scuotervi. Come ora ascoltate, è qualcosa di ibrido, non è buono, dovete prendere l'originale, il modo in cui Dio l'ha fatto, poi avete qualcosa di che è reale. E ora troviamo che questa chiesa di Israele, mentre proseguirono, Dio li aveva cibati, si era preso cura di loro, aveva fatto ogni cosa per loro. E alla fine guardarono i filistei e gli amorei e gli altri e dissero: vogliamo un re. Loro hanno qualcosa che noi non abbiamo. È la stessa cosa che fa la gente oggi. Uno di questi, le nostre sorelle, guarderà la televisione e vedrà Gloria Swanson o chiunque, una di quelle donne che indossa un certo vestito e non possono proprio sopportarlo finché non ne hanno uno anche loro. Vedete una donna giù in città: oh, non è bello quello, perché ti importa ciò che veste lei? La gente è proprio in quel modo. Ho detto che è un giorno di imitazione. Qualcuno vuole impersonare l'altro. Prendete il... ci sono così tanti Elvis Presley ora, io vi dico, non potreste neanche riempirci i vagoni, perché è diventato popolare, e sono imitazioni carnali. Abbiamo la stessa cosa nella religione. E io stavo leggendo la storia di Martin Lutero, e uno di voi storici lo sa, che dissero che non era una cosa misteriosa che Lutero potesse protestare la Chiesa Cattolica e passarla, ma il più grande mistero era che potesse tenere la sua testa sopra il fanatismo, che seguì il suo risveglio e rimanere con la parola. È un miracolo come Dio lo mantenne dritto. Ora, così vennero a Samuele e gli dissero: facci un re. E il Signore gli disse che egli rigettava quelli idea, proprio esattamente come ha rigettato qui con l'organizzazione, proprio come ha rigettato quello, egli rigetta le organizzazioni, non rigetta l'organismo, ma l'organizzazione. Noi dobbiamo avere un organismo, ma l'organizzazione non dobbiamo averla, perché
tira delle righe. Se noi siamo tal dei tali, sei un cristiano, sei un metodista, sei un cristiano, sei un battista, quello non significa più che c'è un maiale in un recinto, non ha niente a che fare con ciò, niente affatto. Un cristiano, ho chiesto a una ragazza una sera sul palco, sei una cristiana? E lei ha detto, voglio che tu capisca che io accendo una candela ogni sera, come se avesse qualcosa a che fare col cristianesimo. Un altro uomo ha detto, sono un americano, certamente, quello non ha niente a che fare con ciò, niente. Tu sei un cristiano perché appartieni a un altro regno, è così, e sei in un altro regno, da lassù. Ora, e cosa fece Samuele? Proprio la stessa cosa che fece Dio qui. Samuele riunì tutto Israele e disse, ora ascoltatemi, voglio chiedervi qualcosa. C'è mai stata una volta in cui vi ho detto qualcosa che non era vero? E disse, io sono il profeta di Dio fra voi. Ditemi una volta in cui vi ho detto qualcosa nel nome del Signore che non è avvenuta. Quello era ciò che disse Samuele a loro. E disse, e Dio non vi ha cibati e si è preso cura di voi, ha fatto tutte queste cose e voi state peccando cercando di agire come le altre nazioni. Oh, distro, e disse, voglio chiedervi qualcos'altro, vi ho mai preso nel denaro? Vi ho mai supplicato per un'offerta o vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia venuta? E disse, no, non hai mai preso il nostro denaro, è vero, e non ci hai mai detto niente nel nome del Signore che non sia avvenuta. E disse, allora ascoltatemi, voi peccate cercando di agire come gli altri. Volevano comunque un re, senza riguardo se fosse giusto o sbagliato, volevano portare avanti la loro idea. È la stessa cosa che ha fatto la Chiesa proprio qui a Efeso. E presero la dottrina dei Nicolaiti e quando lo fecero li spinse proprio a convertire nel paganesimo e il cristianesimo insieme e causò 1500 anni di epoche oscure. E quando Lutero se ne tirò fuori nel secondo giro, i luterani non fecero la stessa cosa che fecero là dietro in Efeso? Esattamente. E ora se noterete, il candelabro non era posto proprio così. E si avviava in questo modo, poi saliva, quello più alto era proprio quassù dove egli si trovava qui in cima, e il cristianesimo gradualmente fu spinto fuori da dove egli se ne andava fino alla forma della croce, come abbiamo visto nel quarto capitolo, nella forma della croce così, e questa è la sua mano destra, quella era la sua mano sinistra. Ora è proprio qui egli aveva la sua mano su questa chiesa e su quella chiesa, egli era sia Alfa che Omega, e certamente c'era tutto quello che c'era in mezzo, tutte le altre lettere, ma specificamente disse Alfa e Omega, e aveva un arcobaleno sopra il capo che era il suo patto. Ora se noterete, la luce di Pentecoste dove iniziò gradualmente fu spinta fuori. Questi uomini, Ireneo, Policarpo, tutti gli altri suggellarono la loro testimonianza col loro sangue, finché alla fine il cristianesimo fu spinto nei giorni più oscuri. Ora guardate, la prima epoca dall'altra parte di quel grande addosso che veniva di là, c'era una piccola luce, un po' più luce, poi un po' più luce. Vedete come inizia di nuovo a risplendere quando arriva da quel giorno, ed ora alla fine di quest'epoca è predetto che qui sarebbe arrivato all'Laodicea, una tiepida. Ora, eccola, perché se questa cosa qui li ha portati a questo, perché noi vogliamo avere questo qui in Pentecoste? E sapete che la Bibbia disse che ci sarà una bestia, e sappiamo che è il papato romano. È esattamente giusto. E poi avrebbero fatto un'immagine a quella bestia. E cos'è un'immagine? Qualcosa fatto a somiglianza, ed è la confederazione delle chiese. E la Pentecoste è dentro. Arriverà un tempo in cui o appartenete a un'organizzazione o non potrete tenere aperta la porta. Vedrete se è vero o no. È il motivo che la colpiamo così duramente. Sì, Signore, non siete in grado, più in basso di quello, cercano di stuzzicarvi così avanti, così tanto che non vi faranno né vendere né comprare se non appartenete a quell'organizzazione. Vi porta proprio dentro, proprio come quel giorno. Gli arsero, e sono stato là in quell'arena e ho pianto come un bambino quando ho guardato là dove c'erano i gladiatori, che in quella vecchia arena là, e vedere quelle cose e sapere che così tanti dei miei fratelli cristiani furono divorati dai leoni e fatti a pezzi là su quel terreno, e uomini e piccoli bambini e altro. E penso, se tutti loro cadrono in quella fede, io li verrò meno ora? No, Signore, fratello, Dio,
Lasciami prendere posizione per la fede che è stata una volta data ai santi. Quella stessa cosa. Non importa quanto non sia popolare. Qualcuno cerca sempre di dire, beh, qualcuno non tanto tempo fa ha detto, oh, quanti grandi ministri sul campo mi hanno chiamato e hanno detto, fratello Branham, se non smetterai di farlo, ogni organizzazione sarà contro di te. Ebbene, ho detto, ce n'è uno che non lo sarà ed è colui che è in cielo. È quello a cui sto guardando. Ora, amo le persone in ogni organizzazione, certo. Ma vi ho mai detto niente, qualcosa nel nome del Signore che non sia venuto? Vedete, è sempre stata ogni cosa detta giusta? Vi ho mai supplicato quel denaro? Allora rimanete fuori da quell'organizzazione, rimanete liberi in Cristo, lasciate che lo Spirito Santo si muova sempre dentro e fuori dalla Chiesa. L'unica cosa che importa è mettete da parte tutte queste differenze, questi piccolismi, sentimenti strani, voi dei fratelli e altro così, scuoteteli via, che non ci sia alcuna radice di amarezza che entri nella vostra anima, e se lo lascerà vi causerà il cancro. Tenete l'amore, non mi importa quanto gente vi odi, amateli comunque. Se non potete farlo, vi serve voi che siete, non siete ancora suggellati, avete dei posti che traballano ancora, quindi tornate e venite suggellati di nuovo col sangue di Cristo, vi purificherà da ogni radice di amarezza. Sì. E ora, vedete, ma stiamo provando di nuovo. La benedizione pentecostale è caduta circa nel 1906, da qualche parte. C'era un ministero seduto con noi, un missionario del Tibet, e uno dei, non lo dico perché è qui, ma spero non sia andato a casa, spero sia ancora qui, e avrebbe parlato a noi appena prima di arrivare. E quell'uomo ricorda la prima parte di Pentecoste, non c'era un'organizzazione, tutti avevano ogni cosa in comune. Oh, quanto è facile fare il passo sbagliato là. E come sembra buono per l'intellettuale. Guardate, Israele non sapeva quando erano là sulla riva che acclamavano. Ora dite, questo genere di religione è qualcosa di nuovo? Beh, la più vecchia che ci sia, è certo. Ancora prima che ci fosse il mondo, acclamavano e lodavano Dio. E Dio l'ha detto, ha chiesto a Giobbe, dove eri tu quando le stelle del mattino cantavano insieme e i figli di Dio clamavano per gioia? Era prima che il mondo fosse creato. Ma ora guardate Israele. Avevano visto miracoli, era la prima Pentecoste, Israele, la Pentecoste di quel giorno. Ora erano stati portati fuori dall'Egitto, Dio li aveva benedetti, aveva dato loro ogni grande genere di segni prodigi e li aveva liberati. E quando si alzarono là su quella riva e ebbero una riunione pentecostale, lo fecero. Ora ascoltate, Mosè cantò nello spirito e Miriam prese un tamburino e corse su e giù sulla riva battendo il tamburino e danzando nello spirito, e le figlie di Israele la seguirono danzando nello spirito. Se quella non è una riunione pentecostale, io non ne ho mai vista una. E poco credevano che la terra promessa era 40 anni ancora più avanti, era solo a 40 miglia circa. Ma sarebbero serviti loro 40 anni per percorrere 40 miglia, perché scelsero la cosa sbagliata. Scelsero di avere la legge invece di lasciare che lo Spirito Santo li guidasse, la colonna di fuoco che li portasse attraverso, li guidasse. Volevano avere qualcosa da fare loro stessi, volevano avere certi sacerdoti e certi dignitari e un po' di teologia su cui poter discutere, invece di solo a proseguire e lasciare che lo Spirito Santo li seguisse. Erano nello Spirito, Dio ha provveduto ogni cosa, ma anche loro dovevano avere qualcosa da fare, proprio come ibridare di nuovo. Lasciate stare la mucca, lasciate stare il cavallo, lasciate stare il cibo. Loro, la scienza ha affermato nel Reader's Digest, l'articolo, che se continueranno a ibridare il cibo, la gente lo mangerà, come i polli, hanno quel polli ormai non hanno più ali né gambe, e se si sdraiano da una parte e non possono vivere solo un anno, e la carne è così tenera che non si può neanche mangiare, la gente lo mangia e sta pervertendo le persone. Sapete, gli omosessuali stanno aumentando circa il 40% negli Stati Uniti nell'ultimo anno, e sapevate che la scienza afferma che le donne diventano sempre più larghe nelle spalle e più strette nelle anche, e gli uomini diventano più stretti di spalle e larghe nelle anche? State mangiando un seme pervertito, state mangiando roba pervertita, il vostro corpo è stato fatto per cibarsi di cose naturali. E cosa sta facendo? Sta cambiando persino il corso naturale di uomini e donne, appunto che Hollywood, persino il nostro governo, ogni cosa è piena di pervertiti. E cosa sta facendo? Stanno portando questo a se stessi col loro albero della conoscenza, uccidendo se stessi. Tornate al principio, lasciate stare la natura, lasciate stare Dio, tenete la Chiesa nello Spirito Santo e allontanatevi da questi vescovi e papi con tutta quella dottrina. Tornate dove abbiamo iniziato. Tornate. Se Gesù venisse stasera, direste: sono metodista, e direbbe: beh, dal principio non era così. Sono presbiteriano, non era così dal principio. Cosa c'era al principio? Un'esperienza pentecostale del battesimo dello Spirito Santo. Ecco come è iniziato. Ma vedete, abbiamo dovuto pervertirlo. Oh, di certo più bello, certo. Quella piccola chiesa che stava là danzando e acclamando lungo le strade, la gente gli lanciava pietre e gli derideva tutto il resto. Quello non era bello. Ma ora abbiamo una grande dossologia, il credo degli apostoli, il dottorato, il PhD, LLD, WD, e così il nostro pastore viene e dice amen, come una mucca con i crampi e così via. Scusate, non intendevo dirlo, perdonatemi, non intendevo dirlo così, ma non intendevo, non si dice, Salvatore Dio, ma guardate, tutti loro, mi è proprio venuto in mente, ma stare e dire tutte quelle cose così e far pratica prima del, sapete, ora no, non lo dici giusto, amen. Come mi piace una bella vecchia riunione pentecostale dove la potenza di Dio cade e gridate, acclamate, lodate Dio avendo un buon tempo. Ecco com'è quando la gente, lo Spirito prende le persone, ma noi non potete sentire un amen, è più un amen. Comunque, ecco dove arriviamo, vedete, queste organizzazioni sono rigide e orgogliose. Ora cosa diceva la profezia di questo? Ricordate la profezia di Paolo ieri sera? Io so che dopo la mia dipartita verranno lupi rapaci fra voi e uomini della vostra stessa classe, proprio nella vostra chiesa, quella chiesa cattolica romana che arriverà, sorgeranno fra voi e tireranno via dei discepoli a loro seguito, e i lupi di Paolo li troviamo, divennero Nicolaiti. Ascoltate lo spirito che parla tramite il profeta di nuovo: negli ultimi giorni verranno tempi pericolosi, perché gli uomini saranno amatori di se stessi. Sono dottor tal dei tali, non dirmi che cosa c'è in merito ora. Voglio farti comprendere che io sono un presbiteriano, alleluia, o sono uno dei pentecostali. Che differenza fa che se non sei pentecostale per natura, l'esperienza di essa? Sì, io appartengo all'assemblea, appartengo alla chiesa di Dio. Bene, quello, che differenza fa per Dio? Dovete appartenere al regno lassù, è giusto. E ora, se vedete, tutte queste cose sono una conglomerazione di cose, e ora disse sarebbero altri vedute, amatori di piaceri più che amanti di Dio, non possono andare in chiesa la domenica sera se c'è un buon servizio, un buon programma televisivo. Oh, ma è sempre, persino le chiese hanno le squadre di calcio e cene di beneficenza e partite di cricket e amatori dei piaceri più che amanti di Dio, falsi accusatori, incontinenti, e deridono coloro che sono buoni. Questi disprezzano questi. Questi disprezzano questi, quelli che sono buoni. Oh, dite, sono comunisti, fratello. No. Temerari, gonfi, amanti di piaceri più che di Dio, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, nemici di quelli che sono nel giusto e aventi una forma, un'esperienza denominazionale, vedete? Vedete, aventi una forma della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. E cosa sarebbe in questo giorno? Vedete? Avendo una parvenza di pietà, vanno in chiesa tanto più quanto possono essere la domenica, si mettono i pantaloncini la domenica pomeriggio e tagliano l'erba fanno una bevuta e il pastore esce, fuma una sigaretta, torna indietro, sapete, hanno una forma di pietà. Ebbene, pastore, hanno una chiesa lassù che mi dicono che una signora è stata guarita l'altro giorno di cancro. Assurdità, giorni di miracoli sono passati. Beh, sai una cosa, io ero là su in una chiesa l'altra sera, una piccola missione là all'angolo, e c'era qualcuno che è salito là, parlava qualcosa come non stare mai attorno a gente del genere, sono dei cani rabbiosi, ma non stare attorno a loro, sono santi rotolanti, e tu vai avendo una parvenza di pietà e rinnegando la potenza di essa. Anche tali schiva, perché questo è il genere che va di casa in casa e guida donnicciole cariche di diverse lussurie, mai in grado di arrivare alla conoscenza della verità. Esattamente giusto. Eccole là, associazioni femminili di assistenza, associazioni di questo, associazioni di quella. La chiesa finisce con l'avere tanta associazione di beneficenza, non c'è più tempo per predicare il Vangelo. Il pastore ha soltanto 20 minuti, poi deve parlare di altre cose, e altrimenti il consiglio dei diaconi gli richiederà conto. Oh fratelli, cosa deve fare un buon pastore oggi? Deve fare il suo meglio, sta sulla breccia, tagliare i rami che devono essere tagliati, lasciare cadere i truccioli, dove deve cadere, cacciarli fuori. È la verità, è così, non deve risparmiare niente. Predicare la parola e rimanere con essa, proprio colpirla. E se ti buttano in prigione, predica in prigione. Se ti vedono da qualche altra parte, predica dove vai. Continua a predicare così. Ora, ed ecco cos'è successo, vedete, stanno arrivando. Ora stiamo arrivando all'epoca di Smirne, l'ottavo versetto. E all'angelo della chiesa di Smirne scrivi queste cose, dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Vorrei farvi notare che ogni volta egli introduce se stesso a un epoca della Chiesa, egli dice qualcosa della sua deità. È la prima cosa che cerca di far sapere alla Chiesa, che è la sua deità, egli è Dio. Vedete la grande disputa là che Ireneo e gli altri stavano discutendo, cercavano di dire che Dio era in tre cose cosmiche ed è Dio in tre persone e Dio in questo, e disse non c'è cosa simile, sono titoli di un unico essere e quello è l'Iddio onnipotente. È così, quindi non avete... Ce l'hanno sempre avuto e Dio qui al principio introduce se stesso come una delle sue deità. Vedete, sta introducendo se stesso prima qui, io sono colui che era, che è e che ha da venire e sono l'Onnipotente. E inizia con l'epoca di Smirne ora. Ascoltatelo. E all'angelo della chiesa di Smirne, e crediamo che è Ireneo, scrivi queste cose, dice il primo e l'ultimo. E presenta se stesso, sono l'Iddio di questa epoca. Non voglio 4 o 5 dei diversi da questa parte, io sono Dio, è l'unico che fu morto e tornò in vita. Amen. Ora quella è l'introduzione. Ora Smirne significa amarezza e viene dalla parola mirra. E la prima chiesa, la prima chiesa, e aveva perso il suo primo amore nell'epoca della chiesa di Efeso, e questa chiesa aveva iniziato ad avere una radice di amarezza che sorgeva in loro, perché questa chiesa, la chiesa principale, la maggior parte, la maggioranza, sempre colpiva contro lo Spirito Santo che governava la chiesa, e loro volevano governare loro stessi, volevano stabilire un sacerdozio, volevano agire come la gente del Vecchio Testamento, volevano i sacerdoti, e loro, se c'erano i dei pagani là dietro quando sono stati convertiti, avevano sacerdoti così via di Giove e il sacerdote di Venere così via, volevano portare quella stessa cosa e fare questi uomini. Vedete, l'intera cosa è pagana dal principio. Tutti i pagani avevano quei sacerdoti e cose simili, ma la chiesa del Dio vivente è una cosa estranea per loro. Cristo è il nostro sacerdote, il nostro sommo sacerdote. Noi abbiamo un sommo sacerdote e un tavolo a cui noi mangiamo. Ora, e in questa chiesa aveva iniziato a crescere radici di amarezza, perché era triste contro quelli che volevano continuare con lo Spirito Santo. L'amore se ne era andato e stavano cercando di scambiarlo per credi e denominazioni, allontanandosi dallo Spirito Santo e la sua guida. Pensateci, ecco perché l'amarezza era in essi. Bene, ora la prima chiesa, l'amarezza iniziò a entrare, e la seconda chiesa un po' di più, e alla fine strisciò dentro perché stavano facendo una chiesa migliore, pensavano di farlo. Proprio qui c'era qualcuno che era dignitoso, la grande gente di Roma poteva entrare, bene, avevano un papa e avevano uomini famosi, cardinali e così via, si vestivano bene e si allontanarono da tutto quel rumore e tutto quello che avevano. Erano molto silenziosi, mostrava che stavano morendo, stavano morendo
morendo e divennero così dignitosi e costituirono un corpo migliore. E la prima cosa, qui avevano l'intera cosa in una grande denominazione ecclesiastica, la Chiesa Romana Universale, la Chiesa Cattolica Romana nelle epoche oscure. Ebbene, avevano dignità, avevano classe, o erano molto più belle di quando erano là per strada e dovevano camminare in pelle di pecora e pelle di capra e destituti, e venivano segati a metà e derisi e beffeggiati, come Paolo disse in Ebrei all'undicesimo capitolo. Ebbene, questa grande chiesa vestita bene, con delle sottovesti e tutta quest'altra cosa che indossavano, certo sembrava dignitosa. Padre, reverendo, dottore, padre tal dei tali, oh my, potevano veramente essere, avere dei titoli là, ma vedete, era una cosa ibrida, ibridi, vedete, non aveva vita in essa, e non possono più tornare indietro, ed è per quello che non risolvono più. Il risveglio luterano non è più risorto, il risveglio di Wesley non è più risorto, il risveglio nazareno non è più risorto, e neanche il risveglio pentecostale risorgerà ancora. Perché? Perché l'avete ucciso. L'avete ibridato col mondo, con l'idea nicolaita. Non avete lasciato che lo Spirito Santo avesse la sua via, è giusto? Avete ibridato la Chiesa e non può riprodursi più. Quando si riproduce, ottenete più metodisti, i battisti portano più battisti, i cattolici portano più cattolici. Hanno la stessa cosa che quando state spellando la pannocchia. Ma lasciate che vi dica, quando lo Spirito Santo viene e gli porta nuova vita, una conversione, il battesimo dello Spirito, e riporta la Chiesa di nuovo in se stessa, e mette la vita in essa. Il gran turco ibrido non ha vita in esso, e quella vita che ha viene proprio tirata fuori. Lo prenderemo nell'epoca oscura, qui quello che hai tienilo stretto, e detto che sarà tutto spremuto fuori ora, ma non si riprodurrà più ora. Ma il corpo di Gesù Cristo non è un'organizzazione. Il corpo di Gesù Cristo è un corpo mistico, è un corpo e di un regno, che è un regno spirituale, che è posto sulla terra da Gesù Cristo, che è il re di questo regno. Il sommo sacerdote che offre sacrifici per quelli che vagano dentro questo regno è un profeta, la parola che predica la verità e porta la luce di Dio in questo regno, ed egli è sia profeta che sacerdote e re in questo regno. E come entriamo in questo regno? Tramite una denominazione, tramite lettera, stringendo la mano, ma tramite uno spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo, che è il mistico corpo di Gesù Cristo, e siamo battezzati da dentro, non per acqua, non essendo aspersi, non essendo versati né qualche genere di battesimo in acqua, ma tramite uno spirito santo, siamo tutti battezzati in un unico corpo. Prima Corinzi 12, sì, siamo battezzati in questo corpo da uno spirito, lo Spirito Santo, e allora non apparteniamo ad altro se non Cristo. Voi siete di Cristo, è un regno mistico di Dio che viene disposto, in cui entriamo tramite il battesimo dello Spirito Santo. Oh, lo amo questo. E c'è gente quasi ovunque con il cuore infiammato dal fuoco che è sceso a Pentecoste, che li ha purificati e li ha resi puri. Oh, sta ardendo ora nel mio cuore. Oh, gloria al suo nome. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Sono uno di loro. Sono uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Alleluia! Uno di loro. Sono uno di loro. Ora, sono così felice di poter dire di essere uno di loro. E sebbene queste persone non abbiano imparato ad essere DDD, PhD o a vantarsi di fama mondana, hanno tutte ricevuto la loro Pentecoste e sono stati battezzati nel nome di Gesù, ed ora stanno dicendo in lungo e in largo che la sua potenza è ancora la stessa, e sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Oh, non siete felici? Sì, signore, proprio uno di loro, ecco tutto. E ricordo quando sono sceso a Memphis, quella piccola donna di colore con la testa portata là, e disse: buongiorno pastore. E disse: come sa che è un pastore? E disse: il signore mi ha detto che il suo pastore verrà portando questo cappello e una valigetta, e so che tu eri lui quando tu hai visto arrivare. Oh, lei era una di loro. è così, o quanto è buono Dio. Credo che qualcosa... La ragazzina per cui hai pregato domenica sera da Bedford si suppone sia morta appena adesso, e questo, per favore, prega. La ragazzina per cui abbiamo pregato qui domenica sera da Bedford è appena morta, hanno detto, preghiamo. Signore Gesù, prego che in qualche modo, in qualche via, Signore, che le nostre preghiere facciano breccia per quella bambina. Affidiamo a Te la piccola cosa, Padre nostro Dio, e pensiamo a quelle persone che erano qui e pregavano e chiedevano una preghiera per quella ragazzina. Oh Padre Dio, io chiedo che questo resoconto non sia così, Padre, noi non sappiamo, ma prego che Tu abbia misericordia e dia forza e fai che quella creatura sia risorta per la gloria di Dio. Nel nome di Gesù Cristo lo chiamiamo. Amen. Possa il Signore Gesù aggiungere le sue benedizioni. Ora, una chiesa. Ora, il nome della chiesa è associato alla natura del suo carattere. Avete notato che Smirne significa triste, amarezza? Notate, ognuna delle chiese ora, il nome della chiesa ha qualcosa a che fare con il carattere della chiesa. Potrei dire qualcosa qui, ma farei meglio non farlo, perché mi capireste male, vedete? Anche il vostro nome. Potreste non saperlo, ma è così.
Oh,
sì. Ora dite, oh, è della numerologia, ma non è così. Quando Giacobbe fu nato, lo chiamarono Giacobbe, che era soppiantatore. Ma quando combatté con l'angelo, Dio cambiò il suo nome in Israele, un principe. È giusto? Saulo era Saulo di Tarso, un tizio cattivo, ma quando venne a Gesù fu chiamato Paolo. Il nome di Simone era Simone, ma quando venne a Gesù fu chiamato Pietro, una piccola pietra. Oh, sì, Signore, il vostro nome si associa a ciò che voi siete, ha un'impressione sul vostro carattere. E questa chiesa era chiamata Smirne perché stava morendo. Smirne significa amarezza. In altre parole, una radice di amarezza stava salendo e la stava come strozzando ed stava diventando mirra. Ecco con cui, cosa con cui ungevano i corpi, la mirra, vedete, era mirra e incenso come un unguento. La mirra era usata per ungere i morti dopo che erano imbalsamati. Era associata alla morte e la chiesa stava morendo. Oh, non potete vedere, amici, oggi, che il grande movimento pentecostale che alcuni anni fa aveva vita, non potete vedere che ora viene unto con mirra? Vedete, lo stesso unguento che era nella chiesa qui è arrivato fin giù e ha unto questa qui, che sta morendo perché stanno tornando a quegli stracci ecclesiastici e stanno togliendo le loro vesti bianche dei santi. E il piccolo popolo che era là, un genuino Spirito Santo che parlava in lingua e manifestava il Dio, e il fratello erano onesti e... Oh, ed era bianco e bianco e erano assolutamente genuini. Potevate fidarvi di loro in ogni cosa ora, e non sapete che cosa, in cosa confidare e chi confidare, vedete? È successo qualcosa. È successo qualcosa. Che cos'è? Vengono unti con mirra o con amarezza e sorgono. E cosa l'ha causato? Uno è entrato e c'era una chiesa chiamata, prima c'era un concilio generale e poi l'hanno chiamato le assemblee di Dio, e dall'assemblea di Dio è venuta la chiesa di Dio, e dalla chiesa di Dio poi hanno iniziato a guardare l'altra parte e vedevano uno dell'assemblea e l'altro diceva sei la chiesa di Dio, poi è venuta la chiesa di Dio unita pentecostale, e poi la prima cosa, sapete, invece di accettare la luce e camminare in essa, ebbene si organizzarono in modo da non accettare la luce. E ora, quando il battesimo nel nome di Gesù Cristo fu portato alla luce invece di Padre, Figlio e Spirito Santo per l'assemblea di Dio, si erano già ancorate loro in modo da non poterlo cambiare, e sanno che è la verità.
e sfido qualsiasi di loro a mostrare che non è giusto tramite la Bibbia, è assolutamente la verità. Ma che cosa possono fare? Non possono farlo. Vedete, perché infrarrebbero il loro credo, non possono. Cosa fanno gli unitari? Invece di accettarlo e fare e andare avanti, diventano rigidi. Benedetto Dio per sempre, noi abbiamo la luce e voi no, noi siamo. E cosa fanno? Si sono organizzati. Non potete organizzare Dio. Dio non ha neanche forma, ha detto la Bibbia. Non c'è niente di formale in merito a Dio. Ora, e poi le assemblee cercano di organizzarlo e rendersi la loro la vera chiesa, e poi gli unitari vennero e cercano di organizzare la loro, e loro avevano più luce. Cosa fecero? Quindi la spensero con il loro modo egoista e triste di farla in merito, invece di dare qualcosa con sale e dolcezza. Cercarono di togliere dalla comunione l'altro e non aver niente a che fare con lui, ed è ciò che l'ha compiuto e l'ha proprio spento. Poi per prima cosa ne è venuto un altro, hanno preso questo e dopo si sono divisi, e poi sta venendo su un cavallo bianco, e tu dici verrà su una nuvola bianca, benedetto Dio, iniziano un'organizzazione su questo. Vedete cosa fanno? Hanno sparso questa mirra. E che cosa ha fatto? Ha proprio reciso la comunione. Un uomo, molte donne stasera nell'assemblea di Dio vorrebbero venire ad essere battezzate nel nome di Gesù Cristo, sapendo che è la verità di Dio, e sarebbero scomunicate se lo facessero. E molti unitari, ora io non sono un unitario, non credo negli unitari come credono loro, non credo che dicono che è Gesù, ci sono molti Gesù, cioè è il Signore Gesù Cristo, è giusto? Ora io no, credo che in modo diverso da come fanno loro, e battezzano nel nome di Gesù per la rigenerazione, che essendo battezzati a rigenerazione porta Cristo a voi tramite il battesimo in acqua, e non credo questo, io credo che la rigenerazione viene dal sangue di Gesù Cristo tramite lo Spirito Santo, è giusto? Il battesimo è solo un atto esteriore di un'opera interiore di una cosa che è già stata fatta, vedete? Quindi non sono d'accordo con questo, questo va bene, ma sono tutti i miei fratelli. E quando ho iniziato come predicatore battista, sono riuniti attorno e ho detto: fratello Branham, vieni qui, noi lo abbiamo e ti porteremo qui. E disse: nessuno di voi, io sto nel mezzo dei due gruppi e dirò: noi siamo fratelli. Non mi importa che cosa, non mi importa se un uomo non è d'accordo, non fa alcuna differenza per me, è comunque mio fratello. Ho un fratello a cui piace la torta di mele, a me piace la torta di ciliegie, ma no, non è che non avrò più comunione con lui. Lui può mangiare la sua torta di mele e io mangiare la mia torta di ciliegie, e io se ci metto panna montata sulla mia e lui non la vuole, non deve averla, va bene? E quella roba che mettete, quella panna montata, a me piace, divento troppo vecchio adesso per mangiarla, ma mi piace, e se a lui non piace non deve mangiarla, va bene, io mangio la mia, ma è comunque mio fratello, è così. E quindi mi piace comunione, ma quando tracciamo queste linee così e diciamo no, questa è la nostra denominazione, e non possiamo allungare la mano e stringere la mano all'uomo che c'è vicino e dire benedetto Dio fratello, ma ecco cosa è la comunione. Se non lo fate avete con la radice di amarezza, proprio come avevano quelli di Smirne là, e fate in modo a causare la stessa cosa. Quindi il loro nome era amaro, e i Nicolaiti continuarono a offuscarli fino all'epoca delle oscure. L'epoca di Lutero portò una prima opera di grazia, una piccola luce iniziò a brillare, poi dopo quello venne John Wesley con la santificazione e diventò un po' più luminoso, e poi venne il battesimo dello Spirito Santo con i pentecostali, riportando di nuovo la fede dei padri. Ma non potevano tenerlo in quel modo, perché dovettero organizzarlo, e poi iniziarono di nuovo dei Nicolaiti, proprio esattamente ciò che dice la Bibbia. Ora devo stare attento qui, o prenderò troppo tempo. Bene, ora sul secondo versetto, o intendo l'ottavo, il nono versetto. Bene, ora la persecuzione. Nono versetto: io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, ma tu sei ricco. Oh my, sta parlando alla chiesa ora, la vera chiesa, non gli altri. Loro odiavano quelle opere dei Nicolaiti. Io conosco le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Ora si lamentavano, erano colpiti di povertà,
e avevano tolto tutto ciò che avevano. Avevano costruito una piccola chiesa come questa, ed essendo un gruppo così piccolo li avevano spinti fuori, una grande chiesa, li aveva proprio spinti fuori, e disse: io so che dovete incontrarvi giù all'angolo, dovete per strada ovunque possiate, sono stato nelle catacombe dove dovevano incontrarsi, scendere sotto terra per incontrarsi, e disse: io conosco le tue tribolazioni, i tuoi problemi e così via, ma tu sei arricchito tramite quelle tribolazioni. Oh mai, ditemi quando una persecuzione che viene sulla Chiesa, essa l'ha rafforzata, rafforza sempre la Chiesa nelle tribolazioni. Io conosco le tue tribolazioni, ma tu sei ricca, perché sei rimasta salda a me, sei ricca, ma le tue tribolazioni non ti stanno facendo male ora. Ma avete notato? I Nicolaiti si erano fatti una sinagoga ora. La Bibbia dice così qui, avete notato qui nel 9 versetto? Che ma non lo sono, ma sono della sinagoga di Satana. Mm-hmm. La vera chiesa era stata spinta fuori, i Nicolaiti avevano preso il controllo e avevano spinto fuori la gente che aveva lo Spirito Santo, quindi non avevano niente da far fare a loro. E a Smirne, in Asia, conoscesse solo le cose che la corona del martirio li avrebbe aspettati, loro si sarebbero scossi. Vedete? Ora, in altre parole, quando fu data questa scritta questa profezia e fu annotata, e la Chiesa la prese e videro che erano quelli che dovevano portare la corona del martirio, ebbene, li ha impauriti a morte e se l'aspettavano ogni momento, ma non venne la loro epoca. Poi alcuni loro dissero: sapete, bene, vi dico, ma quel profeta si sbagliava, Giovanni si è sbagliato, e lui, perché non è avvenuto qui a noi a Smirne. Ebbene, è successo centinaia d'anni dopo, vedete, ma quando Dio dice qualcosa, deve avvenire. Ecco dove affondiamo la nostra fede, proprio là sulla parola di Dio. Dio mantiene ogni promessa. E non importa, potreste pensare che deve avvenire proprio ora, ma forse non è il tempo di Dio che avvenga. Ma la mia parola non ritornerà a me vuota, ma compirà ciò per cui è stata assegnata. E Dio onorerà sempre la sua parola e produrrà il suo frutto al tempo opportuno. Quindi queste persone erano quelle, la prima chiesa, ma in quella chiesa c'era la caratteristica che sarebbe venuta nell'epoca di Smirne, anni dopo. E ora dovevano portare la corona dei martiri, molti di loro dovevano essere uccisi. Ora prendiamo il decimo versetto mentre leggiamo questo. Non temere quel che avrai da soffrire, la sinagoga di Satana. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, perché siete provati, e avrete una tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Oh mai. E gli fu detto di non temere nulla quando sarebbero stati chiamati a morire per la loro fede, la loro religione. Ora, sorella Wood, ovunque tu sia, spero che questo ti aiuti. La sorella Wood mi diceva l'altro giorno che non poteva quasi capire perché alcuni potevano essere liberati, altri no. E a volte, dovete sapere, Dio ha detto a queste persone: non temete ciò, perché Satana vi caccerà là. A motivo che questi Nicolaiti verranno e vi cacceranno da dentro, e io vi lascerò morire per la mia causa, ma vi darò una corona di vita in quel giorno. Quindi no, osservate, disse: ora se noterete, mentre leggiamo questo decimo versetto, lasciate che lo lega di nuovo. Non temere quel che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, perché siate provati. E avrete una tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino, avete notato che non è finché, non aspettando la morte, ma fino alla morte, lo afferrate. Sii fedele fino alla morte. Vedete, è ciò che fece. E ora disse Satana: avete notato chi classificò che lo stava facendo ora? Questa sinagoga di Satana erano i Nicolaiti, lo sappiamo, non è così? Era un'organizzazione, un sacerdozio che stava sorgendo, che avrebbe fatto soffrire queste persone, che avrebbe fatto soffrire queste persone, e esse dovevano rimanere fedeli al Vangelo fino alla morte.
Avete notato una cerimonia di matrimonio non fino alla morte, ma per, fino a, finché morte non ci separi ora, finché e fino alla morte, si dovevano essere fedeli a Cristo fino alla morte ora. Arrivate fino alla morte, ma non abbiate paura perché vi darò una corona ora. Questi 10 giorni in cui parlano qui, 10 giorni, un giorno nella Bibbia rappresenta un anno. E i 10 giorni erano gli ultimi 10 anni del regno di questo Diocleziano, che era quel grande imperatore che regnò nelle ultime. Bene, c'erano diversi imperatori che regnarono durante l'epoca della Chiesa di Efeso, e Nerone credo fosse uno di loro. E questo Diocleziano qui è stato l'ultimo che ha regnato negli ultimi 10 anni, ed era colui che perseguitava in modo più sanguinoso di tutti loro. Proprio fece a pezzi questo gruppo e proprio uccise i cristiani, li uccisero, li bruciarono, fecero tutto ciò, e furono di 10 anni delle persecuzioni più sanguinose. Il suo tempo, il suo regno è stato dal 302 fino al 312. Quello concluse l'epoca di Smirna con l'inizio di Costantino. Lui iniziò nel 312 Costantino, e quelli erano i 10 giorni di tribolazioni, e iniziarono con Nerone e finirono con Diocleziano. E iniziarono con Nerone, è stato circa nel 64 d.C. quando Nerone prese il trono. E ora, l'11° versetto è una promessa, e ora avremo questo prima di concludere. Chi ha orecchio ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese: a chi vince non sarà appunto offeso dalla seconda morte. Ora, ho qualcosa da dire qui, che per, e se ci penso nel mio cuore e non lo dico, allora sono un ipocrita. Vedete? E voglio che notiate qualcosa qui in questa scrittura. E penso che fosse una delle cose che mi turbavano, mi interrogavano più di tutto finché non l'ho scoperto. Leggiamolo attentamente ora. Chi ha un orecchio, o in altre parole, chi ha un orecchio per udire, vedete che è aperto allo Spirito, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ora vedete, questa stessa cosa, questa persecuzione, tutte queste cose di una epoca passano nell'epoca successiva. Lo Spirito dice alle chiese: chi vince, in quale chiesa? In quella di Efeso? Sì. Bene, Smirna? Sì, tutte loro. A chi vince in tutte le chiese non sarà colpito dalla seconda morte. Chi nella chiesa di Laodicea vince cosa? Vince i Nicolaiti, vince le cose del mondo, vince queste denominazioni, vince questi sacerdoti, vince ogni cosa che il mondo ed è venduto e ama Cristo. Non sarete feriti dalla seconda morte, perché la vita eterna. La vita eterna non può morire. Gesù disse: chi ode, chi mi ascolta, ha vita eterna e non morirà mai, lo risorgerò nell'ultimo giorno. Ora, molti non saranno d'accordo con questo, ma voglio che pensate molto attentamente prima di fare la vostra decisione, vedete? Dirò qualcosa ora. Ecco perché non credo che ci sia un inferno eterno. Non ci può essere un inferno eterno, perché se ci fosse un inferno eterno, allora c'è sempre stato un inferno eterno, perché eterno c'è solo una forma di vita eterna, ed è quella per cui tutti noi ci sforziamo. E se brucerete per sempre e per l'eternità, allora dovrete avere vita eterna per bruciare, e allora sarebbe Dio che brucia. E non ci può essere un inferno eterno, e la Bibbia chiaramente dice che l'inferno è stato creato, ed se è stato creato, allora non è eterno. E qualsiasi cosa che è eterna non è mai stata creata, c'è sempre stata eterna. E la Bibbia dice che l'inferno è stato creato per il diavolo e i suoi angeli. L'inferno è stato creato, non è eterno. E non credo che una persona sarà punita in eterno. Credo che la Bibbia chiaramente qui afferma che chi vince non sarà ferito dalla seconda morte. Ora, la morte, la parola morte viene da, è questa, è separazione. Ora, quando siamo separati da Dio nel peccato, siamo già morti. La Bibbia ha detto così. Siamo allontanati da Dio, siamo recisi, siamo morti nel peccato, nelle trasgressioni, siamo distaccati da Dio e dai suoi benefici. E poi quando riceviamo Dio abbiamo vita eterna, noi siamo i suoi figli e una parte di Lui. E mio ragazzino qui, Joseph, è parte di me, e non importa che io cosa faccia mai, se potrei non avere, se fossi un uomo ricco e non gli lasciassi in eredità, potrebbe non ereditare nulla, ma comunque è un figlio, è parte di me, certamente è parte di me. E non posso rinnegare lui più di quanto possa rinnegare me stesso, perché è parte di me. L'esame del sangue mostrerebbe che egli è mio. Vedete, l'esame del sangue mostra che voi siete di Dio o no. Siete figli di Dio e avete vita eterna. Ma l'anima che pecca, quell'anima sarà separata. È giusto? Allora non ci sarà più. Ora guardate, qualsiasi cosa ha avuto un principio ha una fine. Perché qualsiasi cosa ha avuto un principio è una creazione. Ma Dio non è stato creato, Egli è sempre Dio. Non c'è un punto in cui è stato creato. L'unico modo in cui possiamo avere vita eterna è di essere parte di quella creazione. Gloria! Oh, se potessimo vederlo, vedere cosa fa lo Spirito Santo per voi. È lo Spirito Santo, il Creatore stesso, Dio il Padre nella forma di Spirito, chiamato Spirito Santo, perché era su un corpo chiamato Gesù, suo figlio, poiché egli creò Gesù, il corpo, ed ecco perché dovette morire. Dio dimorò in questa carne umana e le cellule del sangue fu spezzata e la vita del sangue tornò. Ecco il motivo per cui il vecchio adoratore nel Vecchio Testamento non poteva andarsene se andava con la stessa condannazione che aveva quando era arrivato. Ma nel Nuovo Testamento Ebrei disse che l'adoratore, una volta purgato, non ha più coscienza di peccato. Ora, nel Vecchio Testamento portavano un agnello, lo deponeva giù, ci metteva sopra le mani l'adoratore, il prete tagliava la gola e sentiva il velare e moriva, sentiva il suo corpo e si rigidiva ed era morto, sapeva che avrebbe dovuto essere lui, l'agnello aveva preso il suo posto, il sacerdote prendeva il sangue, lo metteva sull'altare e saliva il fumo e c'era una preghiera di perdono per l'adoratore. E quella vita animale non poteva tornare sull'umano e coincidere con lo spirito umano, perché lo spirito animale, la vita animale e la vita umana non potevano farlo. Ma quando, ed ecco perché usciva con lo stesso desiderio di peccare, la stessa cosa, era entrato per aver commesso adulterio, offriva il sacrificio, tornava fuori, aveva la stessa cosa in mente, giusto? Ma qui, quando l'adoratore, oh, chiesa di Dio, non mancare di vedere questo. L'adoratore, una volta veramente che si avvicina al figlio di Dio e per fede pone le sue mani su di lui, oh mai, e guarda là il suo volto con quello sputo che gli scende dal volto, il sangue che gli scorre sul volto, sente il dolore di mio Dio, perché mi hai abbandonato? Oh fratello, quando vedi che prezzo è stato per colui che è morto per te, e chi è stato Emanuele, Dio che è morto al tuo posto, allora cosa avviene? L'adoratore, allora, quando quella cellula sanguigna è stata spezzata dal sangue di Dio, cos'era? Cos'è? Siete voi? Siete una piccola cellula che è venuta da vostro padre. La femmina non ha l'emoglobina, la femmina produce solo l'ovulo, l'incubatrice, lei deve portare l'ovulo, ma il sangue viene dal maschio, è per quello che il figlio prende il nome del padre. E poi la donna che sposa un uomo prende il suo nome a motivo dei figli, diventa un'incubatrice per il figlio che deve portare per l'uomo. Ma come ho detto, una chioccia può deporre un uovo, ma se non è stata con l'uccello maschio non si schiuderà. Ecco come ho detto, per cui abbiamo così tante chiese fredde e formali, hanno questa idea dei colaiti che hanno un mucchio di nidi pieni di uova marce e non si schiuderanno mai perché non possono fare nulla con essi, li chiamano vescovi, diaconi, qualsiasi cosa, e non saranno mai in grado di avere i segni che seguono i credenti, perché non sono mai stati col maschio Gesù Cristo. E se siete fertilizzati con quell'uomo, la potenza di Dio, quando la cellula sanguigna spezzata dal Calvario, quella vita che era là, quel giovane Geova dovrebbe colpisce così tanto, sapete, tutti cercano un segno, non è così? Tutti dicono, oh, mostrami un segno. I giudei dissero, mostrami un segno, mostrateci un segno e lasciate che vi dia un segno. Dio vi ha dato un segno una volta, hanno chiesto un segno. Israele chiese un segno e disse al profeta, io darò loro un segno eterno. una vergine concepirà. Una vergine concepirà e darà alla luce un figlio.
Amen.
E sarà chiamato Emanuele. Dio con noi, il più grande segno che mai è stato dato. Quando Dio, il creatore dei cieli e della terra, crea un sistema solare. Sono stato là a Monte Palomar e ho guardato attraverso quel telescopio e potete vedere per 120 milioni di anni luce. E ho spezzato in miglia e oltre a quello ci sono ancora luna, stelle e mondi. E li ha creati tutti, li ha proprio soffiati fuori dalla sua mano, così. Sì, e quel grande creatore è diventato il mio salvatore. E scese in una piccola cellula sanguigna, non tramite un uomo, ma venne vergine a una donna e prese questo piccolo polline dalla donna e formò se stesso una piccola casa in cui dimorò. O dovrebbe colpirci.
Geova!
Geova! Che piangeva su un mucchio di letame in una stalla. Geova! In una mangiatoia di fieno, quello è un segno eterno. Oh, di questa gente che si pensa così grande. Geova, Dio, un bambino che piangeva. Alleluia. In una stalla punzolente. E poi noi pensiamo di essere qualcuno. E alziamo il naso che se piovesse ci annegherebbe. E poi pensate di essere qualcuno. E Geova era sdraiato in una stalla su un mucchio di letame che piangeva come qualsiasi bambino. Oh, dovrebbe colpirci. Quello è un segno. Dio disse: darò loro un segno eterno. Quello è un vero segno. Geova che giocava da bambino. Geova. Geova che lavorava in falegnameria e tagliava legna come un carpentiere. Alleluia. Oh my. Geova che lavava i piedi dei pescatori. Io vi darò un segno. Oh, ma noi dobbiamo avere il clero, sapete, con le tuniche e le corde e i collari, vedete, e vi darò un segno eterno. Geova che stava là nel cortile con lo sputo sul volto. Geova che arriva allungato nudo in un corpo fra i cieli e la terra sospeso e rigettò la vergogna della croce. Abbiamo questa statua con un piccolo straccio attorno perché lo scultore l'ha fatto, ma lo spogliarono nudo, lo imbarazzarono. Oh, quel mucchio di ipocriti, quando verrà quell'ora. Questo è il giorno dell'uomo, ma il giorno del Signore verrà. Geova morente. Sì. E non successe nulla. Geova che pregava e non successe nulla. È giusto. Oh, dovrebbe colpirci. È un segno eterno, quello segno che tutti gli uomini avrebbero riconosciuto. Poi gli morì. Geova morì e allora la terra iniziò a scuotersi. Oh my. E poi risorse dalla tomba e ascese in alto. Geova tornando nella forma dello Spirito Santo per vivere nella sua chiesa fra il suo popolo. Gloria. Geova che scende attraverso la chiesa, discernendo i pensieri della mente. Geova che guarisce i malati. Geova che parla tramite le labbra, che l'uomo non ha controllo di se stesso. Geova che torna in inglese e lo traduce. Volete un segno? Amen. Quel Geova che scese da una prostituta la rialzò al punto che era così infame che i cani non l'avrebbero neanche guardata e la lavò bianca come neve e le diede un cuore puro come un giglio. Oh ma Geova che prese un ubriacone sdraiato là in una strada che aveva dei mosconi sulla bocca e gli fece predicare il Vangelo, il sangue di Gesù Cristo che ci purifica. Quando era sulla terra, andò nella città più bassa che c'era, al popolo più infimo che c'era, e hanno dato a lui il nome più infimo che c'era. È giusto. Lo trattarono al peggio e diedero il nome peggiore che ci potesse essere, Beelzebù, il diavolo. E nel modo più infamante che potessero trattarlo, l'uomo glielo fece, ma Dio lo innalzò e gli diede un trono così in alto che doveva guardare giù per vedere il cielo. Amen. Gloria. E gli diede un nome, al di sopra di ogni nome,
che viene menzionato in cielo e in terra, e tutta la famiglia del cielo e della terra vengono chiamate secondo lui. È quello che l'uomo pensava di lui, e ecco quello che Dio pensava di lui. Oh Dio, che i miei pensieri siano come i tuoi, Padre. Sì, Signore. Oh, nome prezioso. Ora, chi crede in me ha vita eterna. Ora, se c'è solo una forma di vita eterna e la ottenete, e noi la stiamo cercando tramite Gesù Cristo, quella è la vita di Dio. Poi quando la cellula sanguigna fu spezzata, il figlio di Dio e quel piccolo Geova che era racchiuso in questo uomo chiamato Gesù, quando in lui dimorò la pienezza della deità corporale. Ed ora quando accettiamo quel sangue per la remissione dei nostri peccati, quello spirito che non era su un uomo ma su Dio, gloria, la Bibbia disse il sangue di Dio. Qualcuno ha detto, ricorda di non dire niente dei giudei perché lui era un giudeo. Non era un giudeo, non era né giudeo né gentile, era Dio. È così, era un sangue creato. Dio lo fece in modo speciale, era suo, e tramite quel sangue creato noi lo accettiamo con il nostro perdono, perché è morto di morte per noi. La placenta sanguigna si è spezzata e ha rilasciato lo Spirito Santo che è venuto su di noi, ed ora siamo figli e figli di Dio tramite una nascita dello Spirito. E poi la vita che era in Dio, che non aveva né principio né avrà mai fine, è mia e vostra per grazia di Dio in Gesù Cristo. Eccovi. Ora, l'inferno, torneremo a quello per un po'. Vi dico che non ci può essere, io credo in un inferno che arde. Sì, la Bibbia dice che è il lago di fuoco. Ora, ma questo non può essere eterno. Potrebbe essere, la Bibbia dice, non dice mai che è eterno, dice che è un inferno che dura nei secoli dei secoli, non dice eterno, dice che nei secoli dei secoli. Ora è preparato per il diavolo e i suoi angeli, un inferno nei secoli dei secoli, non un eterno. Ora dopo questo quell'anima potrebbe essere tormentata là per 10 milioni di anni, per quanto ne so, non so che cosa significa nei secoli dei secoli alla vista di Dio. Potrebbe essere per 5 minuti, potrebbe essere per 1 milione di anni, potrebbe essere per 10 milioni di anni, ma ci sarà un momento in cui quell'anima cesserà di esistere. Ecco ciò che dice la Bibbia. E chi vince non sarà offeso dalla morte seconda. La prima morte è quando si separa dai nostri cari e andremo nella presenza di Dio, mai fuori dalla sua presenza. Ora, se c'è una seconda morte, deve essere la morte dell'anima. E poi chi vince il mondo o vince le cose del mondo ha vita eterna e non sarà toccato dalla seconda morte. Eccovi, vita eterna. Ma il peccatore, la Bibbia dice, la donna che vive nei piaceri è morta mentre è ancora vivente. È giusto? L'anima che pecca morirà di certo. E cos'è morire? Completamente separata, non c'è più. Vedete? Ora è recisa, è giusto, è viene recisa, non c'è più niente, cioè, e quanto servirà per toglierlo, seguirà lo stesso processo in cui è arrivato, e arriverà a un punto in cui non ci sarà niente di rimasto, cioè, tornerà proprio a quello da cui è composta. Potremmo prendere la cellula e spezzare la cellula, un'altra cellula, un'altra cellula, perché si arriva alla prima cellula, poi in quella cellula, e poi avere le sostanze chimiche del sangue, le diverse sostanze chimiche, poi arrivate alla prima piccola parte della cellula e c'è la vita, non riescono a trovarla, non sanno niente di questo. Ora quella vita alla fine arriverà al punto in cui non ci sarà più, che sia la chimica di quella vita, non credo ci sia alcuna chimica, sarà spirituale, poi e quello alla fine completamente sarà separata e non ci sarà più. È quello che ha detto la Bibbia, l'anima che pecca, l'anima morirà, e a chi vince in queste epoche della Chiesa non sarà colpito dalla seconda morte. Il corpo prima muore, l'anima muore dopo e non ci sarà più, vedete? Per voi credete che è la Bibbia che lo dice? Ora ricordate, se l'inferno è eterno, allora la Bibbia si sbaglia quando dice che l'inferno è stato creato. E poi, allora se un uomo brucerà per l'eternità all'inferno, allora dovrebbe avere vita eterna ed essere consapevole di bruciare, è giusto? Ora, quante forme di vita eterna ci sono? Una sola, è giusto? Solo una vita eterna. Ora, non allontanate di te il fratello Branham, crede nell'inferno. Il fratello Branham crede all'inferno, la Bibbia insegna che c'è l'inferno, tanto certo come c'è un luogo di riposo, c'è un luogo di punizione, e Dio certamente farà sì che un'anima che pecca contro di lui sarà punita. Per aver rigettato Gesù Cristo come vostro Salvatore sarete certamente puniti per ciò, ma ci sarà un tempo in cui non ci sarete più. Ma quanti milioni di anni vi occorreranno per tornare a quello? Io non lo so, ma a volte siete una creatura del tempo finché siete nati di nuovo, poi siete una creatura eterna, e l'unico modo in cui potete ottenerlo è che ci sia parte di Dio in voi, essendo vita eterna. Potete vederlo certamente, che ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Io l'amo, voi sono così felice di avere vita eterna, e quello non mi infastidisce più, perché abbiamo vita eterna ora, e lo so, e confido che tutti l'avranno, tutti noi. Ireneo, sì, avevo un appunto qui su Ireneo in merito a leggere questa storia. Il motivo per cui Ireneo fu scelto è perché aveva i segni della pentecostale chiesa originale che lo seguiva. Ora, e se Dio, quanti credono che la chiesa è iniziata a Pentecoste? Bene, quanti credono che Dio ha rafforzato, confermò la chiesa di Pentecoste? Bene, allora se quella era la prima chiesa di Dio, ecco cosa lui ha chiamato una chiesa, ed egli è la vite e noi siamo i tralci. Se la vite metterà un altro tralcio, che cosa sarà? Pentecostale. Sì. Ora forse non di nome, ma noi abbiamo un nome di Pentecoste, ma non vale più che metodista, battista, presbiteriano, pentecostale, non significa niente, quello è solo un nome. Ma finché avete un'esperienza pentecostale nel vostro cuore, la pentecostale è nella vostra anima, vi dà vita eterna, allora Dio vi ha promesso che non sarete più toccati dalla seconda morte, che voi avete vita eterna e non potete essere toccati dalla seconda morte, vedete? Siete non contristati lo Spirito Santo di Dio, ora non contristatelo, fate cose che sono errate, se lo fate ne pagherete le conseguenze, perché la Bibbia dice non contristate lo Spirito di Dio da cui siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione, è giusto? Non contristate lo Spirito Santo, sarà un giorno meraviglioso, un giorno, uno di queste volte. Mostrarvi che la risurrezione sarà universale, ci saranno due in un campo, prenderò uno, e due nel letto ne prenderò uno. Sarà una notte in un posto e il giorno dall'altra parte della terra. Sarà una risurrezione universale quel rapimento, la tromba di Dio suonerà, ed ognuno di questi, di queste piccole chiese qui, e persino quella piccola chiesa che è attraversato qui, che è venuta qui, quando quella vergine, quando vide nella settima veglia che... Ora, ricordate, c'erano sette vergini, è giusto? Intendo cinque vergini che uscirono, 10 vergini andarono a incontrare il Signore, 5 erano avvedute, 5 stolte, così? Ora, nelle veglie però c'erano 7 veglie, e alla fine della settima veglia, alcune dormivano da questa veglia, questa, la settima veglia, ci fu una voce che, ecco, viene lo sposo, andate ad incontrarlo. E si alzarono e acconciarono le loro lampade, e tutte queste altre lungo qui, non sarà un tempo meraviglioso. Eravamo solo di cantare un piccolo cantico, sarà un tempo meraviglioso per te, sarà un tempo meraviglioso per me. Se ci prepareremo per incontrare Gesù nostro Re, che momento meraviglioso sarà. Vediamo se riusciamo a cantarlo. Un tempo meraviglioso per te, un tempo meraviglioso per me. Se saremo tutti pronti a incontrare Gesù nostro Re, che tempo meraviglioso sarà. Non sarà meraviglioso? Non sarà meraviglioso là, senza fardelli da portare, cantando con gioia, con le campane nel cuore che risuona? Non sarà meraviglioso là. Quanti sanno che andranno a casa? Quanti sanno che usciranno da quella porta? Non lo sapete. E quanti sanno che se usciranno torneranno di nuovo? Non potete dirlo. Quindi non lasciate passare questa notte. Non fallite di venire a Dio questa notte. Potrebbe essere l'ultima notte in cui avrete in tempo una possibilità. Chi siete voi? Da dove venite? Dove andate? L'unico libro al mondo che possa dirvi che cos'è è questa benedetta vecchia Bibbia qui. Ed è la Bibbia in cui crediamo. È Dio cui crediamo. E se non siete quella sposa, questo piccolo gruppo di minoranza che è qua giù oggi, che viene premuto dai credi, denominazioni e così via, se
se non siete in quel piccolo gruppo, ora non dovete unirvi a questo tabernacolo, non dovete unirvi a niente, dovete solo nascere in quel regno. Ora, se volete avere comunione tra i metodisti, battisti, presbiteriani, ovunque vogliate, quello sta a voi, vedete, la vostra comunione con chiunque vogliate. Ma vedrò una cosa: quando siete nati di nuovo, sapete, gli uccelli di uno stesso piumaggio. Una volta qualcuno mi ha chiesto: fratello Brana, hai detto a quella gente di tornare alla chiesa metodista? Ho detto: certo, che li buttino fuori e poi non avranno posto dove andare. E così vedremo. Bene, tornate indietro, non mancherà molto, vedete, non servirà molto, torneranno proprio di nuovo. Sapete, una volta Noè, l'arca, il luogo di sicurezza, Noè, c'era ben un grande diluvio, e così Noè fece uscire il corvo dall'arca e andò là attorno, guardando attorno, e era soddisfatto perché era un avvoltoio. Dal principio poteva volare da una carcassa morta all'altra e riempirsi la pancia di questo mulo, poi su questa pecora, poi da questa riempirsi la pancia con quello, ma c'era pieno di carcasse morte là attorno. Quindi il corvo proprio rimase là e disse: oh, sto avendo un giubileo io, e proprio continuava. Ma quando liberò quella piccola colomba, e aveva una natura diversa, quella puzza non poteva sopportarla. Perché una colomba non ha una bile, è l'unico uccello che non ha la bile, non poteva digerirlo, e l'unica cosa che poteva fare era tornare proprio all'arca e bussare alla porta. Andate dove volete, l'unica cosa che vi chiedo di fare è di entrare nel regno, e so dove andrete. Non sarete in grado di sopportarlo più, fratello, direte: ho attraversato quella linea di separazione, ho lasciato dietro questo mondo. Sì, signore, lo è di certo. Erano riuniti nell'alto solaio, si pregavano nel suo nome, erano battezzati con lo Spirito Santo e venne la potenza per il servizio. Ora, ciò che fece per loro in quel giorno farà lo stesso per te. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Non lo siete anche voi? Uno di loro, sono uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. One of them, hallelujah. One of them, uno di loro, sono uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Quanti sono felici di questo stasera? Oh, man. E vieni, fratello mio, cerca questa benedizione che purificherà il tuo cuore dal peccato, che farà risuonare le campane della gioia e manterrà infiammata la tua anima. Oh, arde adesso dentro il mio cuore. Gloria al suo nome. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them, hallelujah. I'm one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Veramente cantiamo il prossimo versetto. Voglio che stringiate le mani come fate ogni sera tutti i metodisti, battisti, presbiteriani. Stringete le mani uno all'altro e state così amichevoli, proprio da come se doveste masticare la ciunga uno dell'altro. State proprio molto amici, proprio ora mentre lo cantiamo. I'm one of them, I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them, I'm so glad that I can say I'm one of them. E benché queste persone non abbiano imparato a mettersi in mostra o in orgoglismo di gloria umana, hanno tutte ricevuto il loro Pentecoste, sono battezzate nel nome di Gesù e stanno proclamando in lungo e in largo che la sua potenza è ancora la stessa. Sono così felice di poter dire, cantiamolo davvero. Sono uno di loro. Ma no, sono uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Sono uno di loro. Uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Vorreste essere un martire per lui con quelli di Smirna? Se si arrivasse al punto che dovreste affrontare la morte o ritrattarlo, l'affrontereste? Sì, signore.
Oh Dio, sarebbe un piacere. Sì, Signore, ecco come voglio andarmene, proprio al pulpito, è giusto. Pensavo di doverlo fare, che lo facessero in Germania molto tempo fa, o mi avrebbero sparato un cecchino e dei soldati tedeschi mi hanno sono radunati attorno e ho pensato che cosa meravigliosa sarebbe morire per il mio Signore proprio qui sul campo. Oh, ma che cosa meravigliosa. E lasciate che vi canti un piccolo cantico, posso? Avete tempo solo uno piccolo piccolo? Bene, non riesco a cantarlo, quindi lo pronuncerò. Ho sempre voluto cantare. E uno di questi giorni, quando andrete là nella vostra grande dimora, là in paradiso, laggiù alla fine dei boschi, laggiù dove c'è Russell Creech e io, andremo a questa casa, sapete, ci sarà una capanna laggiù dove canta il fratello Neville, laggiù di costruirmi una capanna all'angolo. E uno di questi mattini, quando uscirete là sul vostro portico, là, guarderete attorno, proprio laggiù in un angolo, sentirete qualcuno cantare. Oh, grazie sorprendente, quanto è dolce il suono che ha salvato un miserabile come me. Dite bene, benedetto è Dio, il vecchio fratello Branham se l'ha fatta. E lo sento laggiù che canta proprio ora. Grazie sorprendente, sarà grazie sorprendente che mi ha portato qui, è giusto? Ma gocciola di sangue, sì. Ecco perché sto pregando questo, perché gocciola di sangue. Questo Vangelo dello Spirito Santo, gocciola di sangue, il sangue dei discepoli che sono morti per la verità. For the truth, this Holy Ghost Gospel. Questo Vangelo dello Spirito Santo continua a gocciolare di sangue. Il primo a morire per questo piano dello Spirito Santo fu Giovanni il Battista, ma morì da uomo. Poi venne il Signore Gesù e lo crocifisse e insegnò che lo Spirito avrebbe salvato l'uomo dal peccato. E poi ci furono Pietro e Paolo e Giovanni il Divino. Arresero la loro vita in modo da far splendere questo Vangelo e sparsero il loro sangue come i profeti in passato, così che la vera parola di Dio potesse essere detta con onestà. Ci sono anime sotto l'altare, questi martiri che gridano fino a quando il Signore punirà coloro che hanno agito male. Ascoltate velocemente, ma ce ne saranno altri che daranno il sangue della loro vita per questo Vangelo dello Spirito Santo e il suo flusso scarlatto. Oh, gocciola di sangue, sì, gocciola di sangue. Questo Vangelo dello Spirito Santo, gocciola di sangue. Blood, the blood of the saints, il sangue dei discepoli che sono morti per la verità. The truth, this Holy Ghost, questo Vangelo dello Spirito Santo continua a gocciolare di sangue. Non ci sarà.
Ecco, io vi dico, un popolo mio,
come il servitore del Dio vivente ha portato la parola a noi stasera, io vi dico che l'ora è giunta sul mondo. Io vi dico, mio popolo, affinché vi parlo, affinché possiate prepararvi, possiate investigare i vostri cuori, dice il Signore, perché io dico che tutto attorno al mondo in quest'ora ci sono molti spiriti malvagi che si muovono nei luoghi errati. Sì, ci sono cose che sono pronte dal Dio Onnipotente che farà compiere queste cose che di cui il mio servitore ha parlato. Io dico a voi, il popolo mio, che quando l'ora sarà pienamente giunta, io farò adempiere queste cose, e quando vi sarà chiesto di prendere queste decisioni nei vostri cuori e chiedendovi che cosa farete, io vi dico in questa sera, prenderete posizione per la verità, o mi crederete a me, dice Dio Onnipotente, o vi proporrete nel vostro cuore di seguire me come io ho preparato la via per voi. E io vi dico, miei figli e miei figli, stasera, non siate scoraggiati, perché io dico che illuminerò il giorno davanti a voi, e vi parlo affinché abbiate coraggio, perché io visiterò il mio popolo con grande potenza e io rivendicherò la mia parola, dice il Signore. Io dimostrerò, io metterò alla prova il mio popolo e io li proverò, io li perfezionerò, ed essi sapranno che io sono il grande Dio Onnipotente che li ha redenti, dice il Signore.
Vi dico, mio popolo, stasera, che come ho parlato ancora questa sera, voi dovete investigare i vostri cuori, dovete riconoscermi questa sera, perché sono venuto fra voi per portarvi queste notizie, non per spaventarvi, perché io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, e ho camminato fra voi oggi. Io dico a voi, popolo mio, che voi siate perseveranti nella fede, che mettiate da parte queste cose e questi sentimenti personali, che voi mettete il vostro cuore sul Dio vostro, che voi dipartite dalla assurdità, che allontanate questi modi di fare umani di voi, che voi vi rivolgete al mio spirito e lasciate che io glorifichi il mio nome tramite di voi. Io vi dico a voi che state zelanti e allontanatevi dalla vostra assurdità, mettete da parte le vostre paure, perché io sono il vostro Dio che vi osserva in questa sera, e il mio occhio vada avanti e indietro come ho parlato, così io agirò fino alla fine. E quindi guardatemi e credetemi e ravvedetevi della vostra malvagità e della vostra incredulità e delle vostre paure, e venite a me e servitemi. Così dice lo Spirito del Dio vivente. Amen. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
I love him. Worship him.
Adorate, vedremo che cosa farà. Se non l'avete mai amato prima, vorreste amarlo ora? Vorreste alzarvi e riconoscerlo, prenderlo come vostro salvatore? Dio ti benedica, fratello. Che qualcun altro si alzi e dica: voglio che lui proprio ora, voglio amare. Dio ti benedica, sorella, Dio ti benedica da dietro, giovane. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Love me.
cabeça. Nostro Padre Celeste, mentre vedi questi tre che si sono alzati in piedi, oh Dio, prego che tu sia misericordioso, oh Eterno, e dia a loro il perdono di ogni peccato, la salvezza, lo Spirito Santo nella loro vita, che non siano toccati dalla seconda morte. Loro comprendono, Signore, stasera, mentre sono in piedi là, che c'è qualcosa che è così vicino. Lo Spirito Santo ha dato un avvertimento. Vedere lo Spirito di Dio scendere fra le persone, vederlo operare proprio secondo le Scritture, proprio i tre messaggi e poi concludersi. Oh Dio, un messaggio per ogni persona. Ora, Padre, ti preghiamo di essere misericordioso, che quel prezioso Spirito rimanga in mezzo a noi. Possiamo noi aver riverenza di esso, di concederlo. Prendi queste anime nella tua custodia, Padre. Sono i frutti del messaggio stasera e del messaggio dello Spirito Santo che è stato parlato fra noi. E chiediamo, Padre Dio, che tu sia con loro per tutti i giorni della loro vita, possa nel mondo senza fine possiamo incontrarli là, salvati dal sangue e dalla grazia di Cristo. Li diamo a te, ora, Padre. Riempili con il tuo Santo Spirito, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, miei fratelli. Chiunque sia vicino a quelle persone che erano in piedi cristiani, stringete la loro mano quando si siederanno, datelo, auguratevi bene di Dio. Vedete com'è obbediente lo Spirito Santo, come agisce proprio alla fine. Vedete, la Bibbia dice che ogni parola, che quelli che parlano in lingue sia due o al massimo tre, vedete il messaggio, non mentre parlavo io, dopo che era tutto finito, è come deve essere, tutti molto riverenti e in ascolto di ciò che dice lo Spirito, e poi cosa avviene? I peccatori si alzano per ravvedersi, o pensate, lo Spirito Santo stesso, non prendendolo persino tramite la parola, è venuto e ha fatto una manifestazione. Conosco alcune persone che parlano in lingua, conosco tutti quei tre che hanno parlato, e so quelli che hanno dato interpretazione, so che le loro vite sono senza peccato, davanti a Dio. Il fratello Nevi qui, il nostro pastore, è un ministro metodista. È un ministro metodista seduto qui, ha ricevuto lo Spirito Santo. E Juni qui, il fratello Jackson, un altro predicatore metodista che ha ricevuto lo Spirito Santo. È così, con dono di lingue e interpretazioni. E notate come abbiamo disposto la Chiesa, tutti i riverenti, Dio parla. Vedete come gli parla proprio secondo come la Bibbia. Uno, il messaggio non arriva più giusto, lo dice di nuovo, ma non parlerà più di tre volte. Vedete, secondo le Scritture, vedete, darà un messaggio, non lo non torce mai, perché lo Spirito del profeta è sottoposto al profeta, e tutti ascoltano fiatamente. Ora, ecco come dovrà essere anche in ordine a Chiesa. Ora voi che siete qui forse da fuori, che mi avete sentito dirlo, ecco come dovrebbe essere, il messaggio viene pronunciato, vedete, ci sono i risultati, proprio come discernimento o ogni altro spirito. Non è meraviglioso? Sono così felice di sapere che quella stessa cosa che era stata ordinata da San Paolo proprio là, non è morta finché è proprio qui, è ancora la stessa cosa. Sono felice di poter dire di essere uno di loro. E voi no? Bene. Ora domani sera alle 7 prenderemo l'epoca di Laodicea ed è l'epoca del matrimonio. Voglio che voi venite se possiate, e sono un po' in ritardo stasera perché forse lo Spirito Santo parlando così via, ma è ancora presto, sono le 20 dopo le 9 e di solito sono qui fra le 10 e le 11, quindi è davvero presto qua. Quindi, e vi sono piaciuti i messaggi del Signore, davvero cibo la vostra anima. Dio vi benedica, figli miei, sapete, vi amo con tutto il cuore. E a volte quando lo Spirito mi afferra e taglia, sia, è come la parola, è affilata come una spada a due tagli, taglia in una direzione, entrando e uscendo in ogni modo, ma è ciò che ci circoncide, e la circoncisione taglia la carne in eccesso, le cose che non dovremmo avere. Ora, voglio che notiate, avete sentito lo Spirito di interpretazione stasera? Fermate quell'assurdità, quello circoncide, siete sinceri. Tutti noi andiamo fuori linea, ma Dio sa come toglierci tutte le cose che non vanno, non è così? Egli certamente lo sa, sono grato per questo. E voi no? Sei tu la piccola pianista qui, e Teddy non lo vedo qui. Bene, sorella, se vorrai. È tua figlia, fratello Dalton? Tua nuora? Bene. Una signorina per bene, felice che tu sia cristiana. Bene. Qual è il nostro buon cantico del Vangelo? Proviamone uno prima di finire, proprio solo un minuto sarà prima di cantare prendete con il nome di Gesù. Quanti sanno non dimenticare la preghiera di famiglia? Quanti pregano nella vostra famiglia? La vostra famiglia prega o è buona? Proviamolo una volta, proprio come all'antica ora. Non dimenticare la preghiera di famiglia. Gesù vuole incontrarvi, Egli toglierà ogni vostra preoccupazione. Oh, non dimenticate la preghiera di famiglia. E vi piace questo? Proviamolo di nuovo. Non dimenticate la preghiera di famiglia. Gesù vuole incontrarvi. Avete un appuntamento? Egli toglierà ogni vostra preoccupazione. Oh, non dimenticate la preghiera di famiglia. Poi di certo, sorella. Sorella adesso, questo è molto buono. Oh, se solo, se solo avete fiducia e non dubiterete, egli di certo ne porterà fuori. Portate i vostri fardelli al Signore e lasciateli là. Lasciateli là. Lasciateli là. Portate i vostri fardelli al Signore e lasciateli là. Se confiderete e non dubiterete, egli di certo ve ne porterà fuori. Portate i vostri fratelli al Signore e lasciateli là. Oh, non vi piacciono questi vecchi inni? Io proprio credo che quegli uomini presero la penna e furono ispirati dallo Spirito Santo a leggere, come la cieca Fanny Crosby, quando quella gente mondana di quel giorno cercò di farle scrivere delle canzoni mondane, disse: beh, saresti una donna ricca. Disse: ho consacrato la mia vita a Cristo ed ogni mio talento. Lei era cieca, sapete, disse: io devo la mia vita e ogni cosa a Cristo, disse. E poi in certo modo furono scontenti perché aveva rifiutato una tale opportunità. Non vendette la sua primogenitura come il signor Presley e gli altri hanno fatto, ma mantenne la sua integrità. Lei e la lasciarono e disse: e quando andrai in cielo, se c'è un tal luogo, disse, se sarai come sei qui, sarai cieca, disse, e se tu sei cieca, come lo riconoscerai? Lei disse: lo riconoscerò, disse, e se tu fossi cieca, e se fossi cieca? E disse: io tasterò trovando i segni dei chiodi. E poi si girò e iniziò a tornare indietro e disse: lo riconoscerò e rimarrò riscattata al suo fianco. Lo riconoscerò dalle impronte dei chiodi delle sue mani. Oh, ma Gesù, con quelle cinque ferite preziose che sanguinavano per me, come potrei rinnegare quel profumo prezioso? E lasciatemi morire, che in faccia fatemi andare per la via di qualsiasi cosa, ma che mai rinneghi quel prezioso che ha sanguinato per me. È morto per me, sì. E mentre ve ne andrete stasera, se volete prendere con voi il nome di Gesù, vieni sorella, alziamoci ora tutti insieme. Se lo prendi te col nome di Gesù, figlio triste di dolore, ti darà conforto e gioia. Prendilo ovunque andrai. Precious name, nome prezioso, oh quanto è dolce, spiega in terra la gioia in cielo. Precious name, nome prezioso, oh quanto è dolce. Oh power, spiega in terra la gioia in cielo. Ora mentre chiniamo i capi, cantiamo sommessamente, inchinandoci al nome di Gesù, giorni prostrati ai suoi piedi. Lo incoroneremo re dei re in cielo quando il nostro viaggio sarà completo. It's complete, oh precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven, precious name. Quanto è dolce, speranza in terra e gioia in cielo. Precious name, nome prezioso, oh quanto è dolce. Speranza in terra e gioia in cielo. Inchinandoci al nome di Gesù, cadendo prostrati ai suoi piedi. King of kings, in cielo lo incoroneremo re dei re, quando il nostro viaggio sarà completo. It's complete, precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven, precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Possiamo chinare i capi ora. Fratello Jeremy ci concederà.
Il nostro
gentile Signore,
Signore,
che onore e gioia è stato essere nella Tua casa questa sera, Padre. Signore, veramente i nostri cuori stanno gioendo, Signore. Signore, come figli, Signore, se solo possiamo mangiare le briciole che cadono dalla tavola del Maestro, sarebbe sufficiente, ma Signore, Tu ci hai portato da quell'argilla, da quella sabbia, che sprofonda, si è posto su una roccia alta per vedere tutta la rivelazione della parola, Signore. E noi vogliamo banchettare alla Tua tavola, Signore. Quanto è meraviglioso, Signore. Siamo così felici di vivere in quest'ora, dove Tu ci hai portato un messaggio perfetto per modellare una sposa perfetta, Signore. Quanto siamo grati, Signore, come è scritto nella Tua parola. Quando ciò che è perfetto sarà venuto, ogni cosa che è in parte sarà avvenuta. E per la Tua sposa questa è l'unica cosa, Signore, è il messaggio dell'ora. E quando siamo scoraggiati è la nostra gioia, quando siamo malati è la nostra guarigione, Padre, è la nostra salvezza, Signore. Persino il Tuo profeta ha detto che molti vengono salvati e guariti dai nastri che vanno in tutto il paese, Signore. Quindi è la nostra salvezza, la nostra guarigione, la nostra gioia, la nostra forza, il nostro tutto in tutto, Padre. Come Ti ringraziamo, Signore Gesù. Signore, mentre guardiamo indietro, attraverso le epoche, come stiamo studiando ora, Padre, come i nostri fratelli e sorelle in passato, come hanno sofferto per grandi tribolazioni, Signore, come sono stati bruciati a rogo e buttati nelle fosse dei leoni, hanno dovuto dare le loro vite per il messaggio del loro giorno. Signore, noi siamo grati che Tu hai trattenuto questo dalla Tua sposa, ma viviamo in un altro giorno ora, di una grande battaglia spirituale, Padre. Non combattiamo contro carne e sangue, ma Signore, c'è una grande battaglia che sta perversando fra il male e il bene. Signore, tutto ciò che sappiamo di fare, Signore, l'unico luogo sicuro in cui possiamo essere è tenerci a questo messaggio con tutta la nostra forza, Padre. Tutto ciò che sappiamo di fare è proprio tenerci saldi ad ogni parola, Signore, non prendere un'interpretazione di ciò, non prendere
prendere una spiegazione, ma solo quella genuina, inadulterata fede nella parola, Padre. Noi vogliamo essere come quella Rebecca, Padre, come Eleazar andò a prendere una sposa per Isacco, Signore, e proprio tenersi a quell'Eleazar, e lei non vagò mai, non andò mai a destra o a sinistra, lei sapeva che quell'Eleazar l'avrebbe portata alla presenza del suo sposo. E Signore, così siamo noi oggi, Padre, noi sappiamo che quell'Eleazar era un solo uomo ed è quello che stiamo seguendo oggi, Signore, è quell'uomo, noi sappiamo che gli si porterà nella presenza del nostro Eleazar, del nostro Isacco, Gesù Cristo. Come ti ringraziamo con tutto il cuore, Padre. Signore, siamo così felici ora. Come ne possiamo guardare indietro, Padre, possiamo vedere tutte queste epoche in passato, Padre. E Signore, siamo così felici di studiarle in questo studio profondo, Padre. E come il tuo profeta ha detto, non è un mistero come quella Chiesa Cattolica sia sopravvissuta in quelle epoche, tutte queste denominazioni. Loro avevano rappresentazioni ed ogni cosa, erano popolari e potenza politica. Ma è sempre stato un mistero come quel piccolo rimanente ha potuto sopravvivere, quelli che veramente rimasero fedeli a quella stella di quella epoca. E Signore, noi possiamo portarlo proprio nella nostra chiesa di Nastri qui. Anche noi siamo stati cacciati fuori, siamo stati chiamati in nomi, siamo stati odiati, siamo stati abbassati, Signore, ma noi vogliamo ai tuoi rimanente che rimarrà saldo verso quella stella di quest'epoca. E noi siamo che è dove si trova il nostro assoluto, Padre. E ti ringraziamo, Signore, con tutto il nostro cuore. Signore, ti ringraziamo per la guida del nostro fratello Joseph, fratello, Padre. E preghiamo che tu possa stare con lui e gli dia riposo nel suo corpo e nel suo spirito, Signore. E sappiamo che finché ci sarà un messaggio dell'ora, il suo nome è legato, è inciso in esso. Non possiamo mai cambiare questo messaggio. Noi crediamo ad ogni parola che tuo profeta ha detto. E in quanto noi crediamo a ciò che ha detto fratello Branham in questa epoca della Chiesa, noi crediamo ciò che ha detto di questi suggelli e qualsiasi cosa dell'eterno inferno, e noi dobbiamo credere anche a ciò che ha detto del fratello Joseph, e in questo messaggio tanto quanto tutto il resto lo è. Ma c'è un gruppo di persone che crede ad ogni parola, Signore, e non lo scambierebbero per nulla, Signore. Amiamo questo messaggio proprio nel modo in cui tu l'hai pronunciato, Padre. Come ti ringraziamo con tutto il cuore, Signore. E Signore, ora ti ringraziamo per il nostro fratello Samuel e la sua posizione qui. È uscita la lettera ieri e fratello Joseph ha detto che non poteva fare ciò che poteva, che doveva fare se non tramite il fratello Samuel. Grazie per la posizione della parola. E il fratello Billy Paul è il più grande testimone che il mondo abbia mai visto, come ha camminato con quel profeta tutto attorno al mondo, Signore, vedendo questi miracoli che sono avvenuti. Ti ringraziamo per la sua testimonianza, Padre. E mentre guardo là dietro anche il nostro fratello Mike Kaplan, è una colonna della Chiesa, e come tu hai mantenuto e hai guarito il suo corpo, Signore. Signore, stavo pensando proprio entrando dal barbiere l'altro giorno, venerdì, Signore, quando ho iniziato a parlare a quell'uomo delle testimonianze del nostro fratello Mike, proprio ha detto tratteni fiato, figliolo, mi è stato detto proprio non tanto tempo fa che lui sta proprio facendo tutto quello che può per dire, parlare della bontà di Dio nella sua vita. E ti ringraziamo per questo, per ognuno, Padre, ci affidiamo a te proprio ora. Siamo così felici di avere un luogo di riposo in questo messaggio. E Signore, quando ci sentiamo di essere incatenati nel mondo, nelle mura di questo mondo attorno a noi, sappiamo che c'è qualcosa oltre a tutte queste cose. Abbiamo sempre un rifugio in cui correre, Signore. Questo messaggio veramente è la nostra gioia, Padre. Ti ringraziamo. Sta scritto nella tua scrittura che il pianto può durare una notte, ma la gioia viene al mattino. Abbiamo sempre la nostra speranza e la nostra salvezza, sicurezza. Ti ringraziamo con tutto il cuore. Grazie per la parola che abbiamo udito oggi. Affidiamo noi stessi a te ora, Padre, con ringraziamento nel nostro cuore. E affidiamo le nostre vie a te, Signore. Possiamo avvicinarci sempre più vicini a te e camminare per quella linea sottile in preparazione alla tua venuta, preghiamo. E affidiamo ogni cosa a te, ora, nel pezzo nome del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Prendi te col nome di Gesù. Sono triste di me. Oh, ti darà conforto e gioia. Quanto è dolce sperimentare la gioia in cielo. Nome prezioso, quanto è dolce. Speranza in terra. La gioia in cielo. Dio vi benedica. È stato un onore banchettare con voi al tavolo di Dio, banchettare di questo messaggio. Dio vi benedica e stia con voi oggi. Possa la sua presenza rimanere sempre con voi e tenervi al centro della sua perfetta volontà. E sono in aspettazione di incontrarvi in quella piccola capanna là dall'altra parte, dove canteremo grazia sorprendente. Sentiremo quel profeta, lode al nome del Signore. Non riesco ad aspettare. Che giorno. Mentre lo cantiamo ancora una volta, Dio vi benedica e sia con voi mentre siete congedati. Amen.
Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give.
Joy.